In questo incontro, che è il penultimo, cercherò, e spero di finire, altrimenti finiremo la prossima volta, di delineare una proposta teorica abbastanza originale sulla base degli apporti dei precedenti incontri. Mi sembrava giusto un po' tessere fila e vedere di arrivare con una proposta che mi dà, che sarà, ma quantomeno di espormi un attimo. E già dal titolo mi espongo abbastanza, sto parlando dell'avere la natura. La relazione si è divisa in due parti, in realtà. La prima parte si intitola la natura e la seconda sì, il motivo è questo, che prima mi sembrava doveroso specificare quale tipo di natura, meglio parlare di natura, non avessimo. E anche perché, insomma, la parte, diciamo, più generale, forse più provocatoria, è in realtà legata alla vita, però questa è condizione necessaria per comprendere la seconda, per cui parto da qui. E parto anche da un aneddoto. Circa due mesi fa io passeggiavo per Firenze e mi sono imbattuto in uno, scusate se non costruisco così, ma sono proprio al massimo a livello fisico, nonostante abbia la natura. Mi sono imbattuto in un cartello turistico che recitava così: Natural Shopping Center. E diciamo, mi ha risolto la giornata, perché per tutto il giorno ho a che fare con questo pensiero del perché avessero coniato questo termine centro commerciale naturale. In realtà poi ho scoperto che questa espressione, che è naturalmente ideata su alcuni commerciali turistici, è ormai invasa in molte città italiane, fra cui anche per Roma. Questa è una cosa che ho trovato su internet, da dire lo shopping per un centro commerciale naturale. È un termine piuttosto interessante, a prima vista paradossale. Come può un centro commerciale essere naturale? Cosa c'è di più artificiale di un centro commerciale? Allora, l'aggettivo naturale usato in questa locuzione ha un senso preciso, e per questo, diciamo, lo uso a modo di introduzione aneddotica un po' simpatica rispetto alla tematica di oggi. L'aggettivo naturale in questa espressione è usato nel senso di, credo, almeno nel senso che mi pare comprensibile, di non voluto dall'uomo, cioè il centro di Verona non nasce intenzionalmente come centro commerciale, non intenzionato, non voluto, insomma, qualcosa che si è venuto a creare nella sua proprietà emergente, diciamo, il centro commerciale, indipendentemente dalla volontà degli uomini che hanno aperto dei negozi in quella via, insomma. Cioè, è una condizione che si è originata senza che fosse presente come fine per quello che quale ho cominciato appunto a fare esercizi commerciali con dei centri di Verona, dei centri di Firenze. Cioè, i negozianti hanno ciascuno mirato al proprio interesse, e così facendo inconscientemente hanno dato vita ad un centro commerciale, una sorta di campanello di politica, di circolo virtuoso, bravo, la per cui più interesse privati personali non cozzano l'uno con l'altro, ma anzi si sospendono a vicenda, perché stesso negozio del centro di Firenze tenderebbe più se non fosse nel centro, insomma, se fosse periferia. Si è creato una sorta di sistema di negozi la cui proprietà del centro, appunto, è chiamato turistico, la PIL dello shopping, l'essere appunto un centro commerciale. Si vede da queste osservazioni l'analogia con quello che abbiamo già visto, che adesso non ho tempo di riassumere perché non c'era, quello che abbiamo già visto nel terzo incontro, mi pare, come il paradigma gaiano della natura. La teoria di Gaia è una teoria sostenuta da, certo, James Lovelock, che è lui, scienziato indipendente, che ha fatto la propria fortuna appunto proponendo questi modelli di mondo, in cui appunto ogni essere mira al proprio interesse, ma così facendo risponde ad una legge di carattere sistemico ordinata in senso teleologico a mantenere le condizioni geochimiche necessarie per la vita stessa sul pianeta. Parlo di fine di teleologia perché questa, a mio vedere, e quindi mi spongo subito, diciamo, mi sembra la vera novità del paradigma in materia dello spettro dell'animismo. In questo concentrerò la prima parte della relazione. Cioè, la proprietà emergente del sistema Gaia, ovvero il mantenimento grazie ai sistemi di feedback negativi rispetto alla seconda legge della termodinamica, cioè la entropia, da parte della biosfera, cioè dei viventi sulla geosfera, appunto, grazie a cui si mantiene l'equilibrio chimico dato alla vita, questo non è direttamente riferibile a una spiegazione deterministica e evoluzionista, o meglio, lo è solo al fatto di rendere talmente complesso il paradigma darwinista da farlo esplodere in tanti segni. La mia tesi è che il paradigma italiano sia migliore del paradigma darwinista alla luce dei nuovi, delle nuove superficie. Spero di allora, però Lovelock è furbo, si sforza di far rientrare la propria teoria geofisiologica, lui lo sa che non può letterci tutto, ma si sforza di far rientrare all'interno del paradigma esistente, cioè all'interno della teoria evoluzionista. Dolittle e Dawkins, uomo critiche pesanti a Lovelock inizialmente, e lui allora elabora in risposta in un modello matematico teorico dipendente dalle margherite Basewood, insieme a questo Watson. La prima formulazione del pianeta delle Margherite risale al 1983. Allora, il pianeta delle Margherite funziona così. Cinque ipotesi. Si ipotizza che, uno, esista un pianeta ipotetico di nome Basewood, il pianeta delle Margherite, grande come la Terra ma con maggiore superficie di Terra emersa. Due, su Basewood non ci sono nubi durante il giorno e piove soltanto di notte. 3. Basewood orbita intorno a una stella con massa e luminosità pari a quella del Sole, che aumenta la propria gradazione di calore con il passare del tempo. 4. Che l'ambiente abbia come unica variabile la temperatura, e dunque che la percentuale di CO2 e di anidride carbonica sia costante. 5. Che l'unica specie, il biota, sia ridotta a un'unica specie, appunto le margherite, le quali crescono solo al di sopra di 5 gradi centigradi, muoiono sopra i 40 gradi centigradi e si trovano in condizioni ottimali a 20 gradi centigradi. Da ipotesi 2 e ipotesi 4 deriva che la temperatura media di Basewood è determinata unicamente dal suo colore, cioè dalla sua albedo. Questo è un modello teorico che poi si rivelerà non direttamente funzionale, proprio perché le margherite si regolano intima soltanto per l'albedo, cioè la capacità riflettente di un corpo rispetto alla luce solare. Vedremo poi che lo stesso lavoro dice che non può funzionare così, perché la regolazione avviene soprattutto per evaporazione di liquidi, evapotraspirazione del pianeta. Ma comunque, restiamo sulla prima ipotesi. Allora, l'albedo è la velocità riflettente di un certo corpo, cioè l'albedo va da 0 a 1, è luce riflessa fratto luce ricevuta. Quindi albedo 0 è nero, nessuna luce riflessa, tutta luce assorbita, nero. E massimo invece è 1, tutta luce riflessa, pianta totale, nessuna luce assorbita. Il terreno spoglio di Basewood ha un albedo pari a 0,4, cioè assorbe il 40% delle radiazioni solari. Le margherite invece hanno colori che vanno dall'oscuro, un albedo di 0,1-0,2, al chiaro, un albedo di 0,7-0,8. Allora, facciamo vivere questo pianeta. Succede questo. Nel passato di Basewood, quando il Sole era poco luminoso, la temperatura era bassa. Solo all'equatore si raggiungevano i 5 gradi centigradi necessari per far nascere Margherite, il primo pianetino in alto a sinistra. In questa prima fase nascono Margherite di ogni colore, ma le più favorite per selezione naturale saranno le Margherite scure, perché assorbono più calore. Le Margherite scure si diffondono sempre più, ricoprono il terreno e assorbono molto calore, provocando così un aumento della temperatura del terreno e dell'aria in tutta la regione, cioè fanno un feedback positivo. Aumenta la radiazione solare e aumenta la temperatura del pianeta. Quando l'aumento della temperatura oltrepassa i 20 gradi centigradi, e la seconda immagine, si comincia invece a diffondere sempre più, a partire dall'equatore della striscia equatoriale, margherite bianche, che la selezione naturale premia perché si mantengono più fresche in un clima caldo, perché sono più valore. Queste competono con le margherite scure per la sopravvivenza, ma nel frattempo cooperano con esse a regolare il clima generale, compensando con il loro feedback negativo, cioè raffreddando il terreno e l'aria, il feedback positivo delle margherite scure. Man mano che il Sole di Basewood invecchia, per il 4, immagino per il 4, i raggi di luce sul pianeta saranno sempre più favoriti delle margherite chiare, finché superati i 40 gradi centigradi, neppure le margherite bianche riusciranno a sopravvivere, il sistema collasserà e il pianificatore della Terra si esploderà. Questo è la pianeta del mare. Ora sono state fatte, questa è la curva del clima che viene regolato dalle specie viventi, cioè a medida che le specie viventi regolano, modificano la temperatura dell'atmosfera in modo da favorire il mantenimento della vita sulla Terra o sul pianeta in questo caso. Questo è il grafico, quindi all'inizio appunto c'è il grafico sopra un pennato di margherite nere, per via poi cominciano a salire le margherite bianche, per arrivare al punto massimo e poi ricadono. E di sotto c'è la temperatura che, quando c'è coesistenza tra margherite bianche, viene mantenuta a un livello costante. I punti tratteggiati sono la temperatura teorica del pianeta se si esclude il biota che le specie viventi possano influenzarlo, cioè l'ambiente della reazione solare. Allora, sono stati fatti modelli con margherite di colori molto diversi, fino a 20 sottospecie e con specie viventi diverse, cioè per questo qui dove ci sono margherite e conigli che mangiano le margherite e volpi che mangiano i conigli, e il risultato è più o meno sempre uguale, cioè si è anche ipotizzato che una malattia improvvisa riducesse drasticamente il numero delle margherite, quindi ci sia una catastrofe ambientale. Tuttavia la temperatura media del pianeta risulta piuttosto stabile grazie alla regolazione di biota rispetto alla luce solare, quindi sparmi tutti i modelli perché ci staremo mezza giornata. Comunque fidatevi che il risultato è più o meno così. Rispetto alla visione scientifica tradizionale, ciò che cambia in questo modello è l'aver messo appunto in relazione l'evoluzione delle specie con quella dell'ambiente circostante. Rispetto al modello darwinista, Lovelock si rende conto che se Daisywood, cito, si dimostrasse valido, occorrerebbe riscrivere 75 anni di scienza darwiniana. Ma il suo obiettivo polemico appunto non è tanto l'idea originale di Darwin, rispetto a cui dice la mia è un doveroso completamento, quanto dice la distorta interpretazione che gli hanno dato i neodarwinisti a Hawkins, che invece di esplorare i rapporti tra organismi viventi e ambienti si sono focalizzati sul ruolo della genetica egoista e della spietata lotta per la sopravvivenza. La teoria di Gaia, cioè, terrebbe ferma l'ipotesi della selezione naturale, ma rettificherebbe la nozione di adattamento, giudicata quella funzionista del tutto inadeguata. Non è il singolo organismo che si adatta o meno ad un ambiente esterno, ma l'organismo ovviamente fa parte dell'ambiente stesso che lo modifica. La sua nuova teoria dell'evoluzione, scrive Lovelock, la mia nuova teoria dell'evoluzione non nega la grande visione di Darwin, ma la completa, per osservare che l'evoluzione delle specie non è indipendente da quella del loro ambiente circostante. Anzi, le specie e l'ambiente sono strettamente collegati e si evolvono come un sistema solo. Altrove scrive che il mondo gaiano si evolve attraverso la selezione naturale e aggiunge con lo scopo, with the aim of, di mantenere condizioni ottimali per la vita in tutte le circostanze. Questa aggiunta di con lo scopo di aim of mi pare significativa. Infatti, la selezione naturale, nonostante i tentativi di Lovelock, non può bastare ad avere avuto del sistema Gaia. Ci deve essere qualcos'altro, un'altra legge che regoli le mutazioni dei viventi e dell'ambiente in vista del mantenimento di certe condizioni. Infatti, nel darwinismo le mutazioni avvengono casualmente e solo dopo che sono avvenute la selezione naturale prima di adatte. E così, a questo punto, infatti, è stato messo bene in evidenza da due darwinisti, si chiamano Robertson e Robinson, del 98, in cui, in un articolo intitolato Darwinian Days World, in cui muovono una critica fondamentale contro il modello darwinista, una critica evoluzionista. Interessante. La critica è questa. Noi abbiamo visto l'ipotesi 5, che le margherite vivono solo sopra fra i 5 e i 40 gradi, no? E sono in condizioni ottimali a 20 gradi. Dicono Robertson e Robinson, questa ipotesi non è compatibile con l'evoluzionismo, non è in linea con l'evoluzionismo. Perché? Perché tesi vuol funzioni, bisogna porla, no? Ma che cosa accadrebbe se le margherite invece che morire si adattassero a vivere sopra i 40 gradi centigradi? Cioè, se sopravvivenza del più adatto significa sopravvivenza del più adatto alle condizioni ambientali di via presenti, allora i valori limiti e ottimali della temperatura delle margherite, 5-40 gradi, ottimali a 20 gradi, non devono essere posti come costanti, ma come variabili. Se casualmente nascessero margherite scure, capaci di resistere benissimo oltre i 20 gradi ottimali, a quella temperatura la selezione naturale non favorirebbe la crescita di quelle piante, non ci sarebbe la fase 3, continuerebbero a crescere ma di testure con effetti di feedback positivo e costante aumento della temperatura, cioè non ci sarebbe più la regolazione. Il sistema collasserebbe molto prima, l'espandimento aumenterebbe e non ci sarebbe più regolazione dei viventi rispetto alla temperatura. Questo è in effetti quello che per l'acqua fanno il buon cesso d'acqua a questo sistema italiano, no? Però è interessante la critica da parte degli alpinisti, no? Cosa succederebbe? Perché metti come costanti i limiti? Mi veniva in mente, prendiamo il caso della morte di massa delle api negli Stati Uniti. È un studio recente, secondo alcuni studi questo tasso di declino delle api ha raggiunto l'80%, cioè non più api. E una delle ipotesi è che l'ampio uso di fertilizzanti e insetticidi abbia reso le piante velenose per le api. Gigi porta questa, diciamo Gigi, in San Paolo Reloaded, porta questo studio e lo interpreta in maniera molto darwiniana. Scrive: non è forse questo un bel esempio di come una catastrofe ecologica potrebbe sembrare, cioè una rottura nell'anello di debole della catena di scambi naturali che fa crollare l'intero edificio? Il problema però in questo caso, scrive Cice, è che non siamo assolutamente sicuri che tutto quello che dobbiamo fare sia ritornare all'equilibrio naturale. A quale equilibrio? E se le api negli Stati Uniti e in Europa occidentale si fossero già adattate in certi gradi con diverse modalità di livello industriale? L'Apple capisce questa, che è questa critica profonda al suo modello, e la capisce e obietta in favore di una visione della natura come limitata, cioè tutta la sua teoria si vede sull'assunto che ci sono strette condizioni necessarie alla vita sulla Terra: salinità, temperatura media, livello di ossigeno, e che i viventi coprono con l'ambiente per mantenerli. Scrive: la base scientifica della tesi di Robertson e Robinson dipende dai loro assunti sui vincoli naturali imposti allo sviluppo. Nel loro modello la vita si adatta a crescere a temperature superiori o inferiori, libere dal clima. Essi non spiegano in alcun modo come ciò accade, tuttavia sostengono che se si ammette il verificarsi di qualcosa del genere, il modello non riuscirebbe a regolare la temperatura. Aggiunge l'altro: non accetto che in alcun modo l'obiettivo dell'adattamento proposto da loro, inteso come la funzione cruciale e quella che determina il confine di vita. Lauro dice che non rendono conto, non spiegano in alcun modo come accade in astronomia, ma non devono rendere conto, nel senso se secondo la paradigma evoluzionista non c'è da rendere conto. Un astro perché casualmente hanno una mutazione genetica di un astro, e il caso è che possono nascere magnetiche, diciamo, geneticamente modificate, no? E la microbiologa che lavora sempre con l'Aslot, che si chiama Milmaris, anche lei rinforza la posizione, dice: secondo la dottrina darwinista e neodarwinista le mutazioni sono eventi casuali, la novità evolutiva è costituita dall'aleatorietà. Si tratta di affermazioni inesatte, dice Marquis, assolutamente inadeguate per spiegare l'evoluzione, tipiche di una visione meccanicista, provinciale e repressiva, che deve ormai essere sostituita da una prospettiva fisiologica autopoietica. Secondo lei bisognerebbe prendere sul serio il trasferimento genico che i procarioti fanno in favore di altri individui eucarioti, ma questo lasciamo perdere. Sostanzialmente per dei mitocondri delle nostre cellule discendono da materie primordiali, ma questo è un problema sullo specifico. In sostanza, riassumendo, la paralegge della mutazione casuale basilare nel darwinismo non può essere integrata nella vita di Gaia. Qui, accanto alla selezione naturale, deve fare la sua comparsa una legge di natura teleologica che governa gli scambi tra esseri viventi e tra essi e l'ambiente. Secondo me, per questo, siamo in presenza di un nuovo paradigma scientifico che spiega in maniera differente dal darwinismo gli stessi casi. Prendiamo un esempio, sempre da Cicci, te lo prendo, non perché mi stiamo così simpatici, ma perché l'ho tradotto e c'era un saggio dove riportava diversi casi interessanti, per cui questo. Il 17 maggio 2007 alcuni ricercatori del Albert Einstein College di Medicina Albert Einstein, pubblicato su formato online, hanno registrato la scoperta della capacità di alcuni funghi a Chernobyl di usare la radioattività come una fonte di energia per produrre cibo e stimolare la propria crescita. Il loro interesse è stimolato 5 anni fa, quando un robot inviato nel reattore di Chernobyl, ancora altamente radioattivo, ritornò con alcuni esemplari di funghi neri e ricchi di melanina che stavano crescendo sulle pareti rovinate del reattore. I ricercatori misero a punto una varietà di test, usando molti fondi differenti, eccetera, eccetera. E dice continua, questi funghi adesso probabilmente insomma, circolano delle idee per inserire questi funghi che mangiano le radiazioni, metabolizzano le radiazioni per produrre cibo e li vorrebbero inserire nelle missioni spaziali perché la radiazione ionizzante nello spazio aperto è prevalente, quindi gli astronauti potrebbero essere in grado di fare affidamento sui funghi come fonte di cibo quasi inesauribile per le missioni. Il fatto è come interpreta Žižek questo fenomeno? In maniera, quindi abbiamo un fenomeno, no? Crescono funghi a Chernobyl capaci di assorbire la reazione e trasformare e metabolizzare. Come interpreta Žižek? Il fenomeno è lo stesso. Žižek lo interpreta così, in maniera darwiniana. Invece di essere presi dal terrore di fronte a simili scenari, scrive: è proprio in questi casi che bisogna rimanere aperti alle nuove possibilità, tenendo presente che la natura è un meccanismo contingente, multiforme, in quelle catastrofi possono portare a risultati positivi imprevisti. Come lo interpreterebbe Lovelock? Probabilmente non lo interpreta, lo dico io, sulla base della sua studio, direbbe che Gaia finalmente ha trovato il modo di rilanciare l'aumento sproporzionato delle radiazioni nucleari per mantenere le condizioni intatte alla vita. Forse Lovelock non conosce questa scoperta, ma altrimenti rafforzerebbe ancora di più la loro posizione pro-nucleare. Secondo lui gli uomini possono usare il nucleare perché Gaia inizierà come smaltito, no? Quindi nella visione gaiana abbiamo lo stesso fenomeno interpretabile in due modi differenti. Nella visione gaiana la natura tende a mantenersi entro certi limiti piuttosto precisi. Vabbè, lasciamo perdere questo. L'importante è che questo punto sia chiaro. Sì, nulla, volevo dire, c'è un messaggio sociopolitico, ma non lasciamo perdere questi nostri. Sì, va fuori tempo. Allora, andiamo invece a Spemann. Perché a Spemann? Perché Spemann recentemente ha scritto un libro intitolato Fini naturali, in cui tenta di riapplicare la nozione di fine naturale in connessione, proprio in connessione con un'idea di natura oggettivamente limitata, limiti alla cui conoscenza si è pervenuti proprio a causa dell'emergenza ambientale. E in contrasto con il paradigma darwiniano. Lui non menziona mai la teoria di Gaia, probabilmente non la conosce, però se la conoscesse sicuramente la menzionerebbe perché va in quel senso il suo studio sui fini naturali. Vediamo un po' che cosa fa. Seguendo Aristotele, lui distingue tra finis cuius e finis cui o finis quo. Che cos'è? Il finis cuius è infine il nome del quale, per nome del quale, grazie a cui si agisce.
Certo.
È un teologo tedesco di vecchio, molto vecchio, fatto molto anziano, che ha scritto un teologo cattolico tedesco. Il finis cuius è il fine in nome del quale o per amore del quale o grazie a cui si agisce il fuoco, quindi è invece il fine per mezzo del quale ci si perfeziona, cioè è un fine consapevolmente posto. Per semplificare, lui propone di chiamare il primo fine e il secondo scopo. Lo scopo viene posto consapevolmente, esso può anche essere un fine, ma non necessariamente, e determina dei mezzi per il suo raggiungimento. Il fine, invece, è ciò che si presenta indipendentemente dal dovere, cioè originariamente dice lui come un dovere, e che nell'uomo è il fondamento stesso della possibilità del dualismo scopo-mezzo. Tutti gli enti naturali, scrive, sono caratterizzati dal finis cuius, un fine che è la forma della cosa, indistinguibile da essa. La nozione di entelechia potrebbe essere questa, cioè entelos, porto il fine in me. Il fine è quella ragione d'essere all'interno della quale ci possiamo conoscere come esseri viventi. Si presenta, dice, come dovere nel senso dell'obbligazione, cioè del non potere come un. Molto semplicemente, se si ha fame non si può non averla. E non si può volerla avere, o la si ha o non la si ha, indipendentemente dal proprio volere. Gli esseri viventi hanno esigenze normative, obbligazioni, limiti. Un dato che ha fame e deve mangiare, più semplicemente, senza questo concetto dello spettro, non vuol dire che possiamo sbarazzarcene, e se mangia, fa di tutto per mangiare, alla prima occasione mangia, non può non mangiare. Il fine è insomma la condizione limite di un essere che lo circoscrive, che lo forma, ciò che consente a un essere vivente di esprimere la propria natura. Non ci si può adattare indefinitivamente, la vita esprime le condizioni necessarie ad essa stessa dell'indicazione. Questo è il suo fine interno, la sua legge teologica. Questa è l'idea. lo scarto fra l'idea di Lovecraft e quella di Sperma sta nel fatto che per Lovecraft i limiti sono relativi al sistema organico nel suo complesso, mentre per Sperma sono relativi ai singoli esseri viventi. In Lovecraft Gaia è come un essere vivente precisamente perché non può non tendere a preservarsi in certi limiti necessari alla vita. Vedremo seguito che questa differenza insieme ad altre porte due fuori a formulare concezioni diverse circa lo statuto dell'uomo rispetto alla natura e della natura rispetto all'uomo. Per il resto soffermiamoci però su ciò che mi unisce presso un anticasualismo da cui deriva un anticausalismo, almeno il casualismo nella sua versione totalizzante, che in ultima analisi non può fare meno l'ipotesi casualista per spiegare l'immigrazione. Dunque, nel volume di Sperma è presente una critica piuttosto interessante alle funzioni di un concetto di causa e di impiegato. E la teoria di Gaia, tanto suo, ha spinto gli evoluzionisti come Dawkins ad accettare recentemente il fenomeno dopo aver criticato Gaia per tanti anni. Dawkins ha coniato questo concetto del fenotipo esteso, extended phenotype, che però, secondo me, come gli epicicli del sistema tolemaico rendono la teoria generale tanto complessa da invocare una nuova. Vediamo questo extended phenotype. Questo Colin Pittendrick nel 58 introdusse il termine teleonomia per avallare l'uso di una terminologia apparentemente finalistica nella biologia darwiniana, senza il pericolo di colonialismi o teleologismi. La teleonomia sarebbe, secondo lui, una finalità senza scopo, come ad esempio ciò che è in funzione della sopravvivenza, che tuttavia è solo fine apparente. La stessa lotta per l'esistenza che teleonomica non si mira a vincerla. Si potrebbe dire che l'importante è partecipare. Con il neodarwinismo genetico c'è un risultato chiaro, cioè quando Dawkins parla del genere egoista lo fa in questo senso, nel senso teleonomico, è solo metaforicamente che usa il termine egoista, il genere non mira in realtà a riprodursi, esso è soltanto informazione generata per filogenesi e mutata dal caso che produce risultati non di alcun tipo, il quale subirà la selezione naturale. Il problema però è quando Dawkins, e dice che questo è il suo apporto più originale al darwinismo, parla del fenotipo esteso. Che cos'è il fenotipo esteso? Non è soltanto il fatto che il nido di un uccello sia l'espressione del pool genico di un uccello. Questo sarebbe un po'. Il fenotipo esteso è, ad esempio, che la diga dei castori è l'effetto dei geni che si trovano in castori diversi. Scrive Dawkins, l'effetto fenotipico del genere, ad esempio un aumento dell'altezza della diga, influisce sulle possibilità di sopravvivenza, proprio come nel caso di un gene con un effetto fenotipico normale, ad esempio la lunghezza della coda. Il fatto che la diga sia il prodotto comune del comportamento di costruzione di molti castori non modifica il principio. I geni che tendono a far sì che i castori costruiscano dighe più alte tenderanno in media a raccogliere i benefici o a sopportare i costi derivati da questo nuovo modello di diga, anche se questa diga può essere costruita unendo gli sforzi di molti castori. Se due castori che lavorano nella stessa diga hanno geni diversi per l'altezza della stessa, il fenotipo esteso che ne risulta rifletterà l'interazione tra i geni. Il problema qui è che se un castoro ha un gene per un'altezza maggiore della diga e se questa diga comune più alta, o almeno un po' più alta di quanto sarebbe se nessun castoro avesse avuto una mutazione genetica a altezza maggiore, se questa diga comune un po' più alta risulta premiata della selezione, allora il vantaggio adattivo ricadrà non solo sul castoro OGM geneticamente modificato, ma anche sugli altri che non hanno la mutazione. In questo caso dunque il genere non sarebbe soltanto egoista, anzi premerebbe anche i suoi competitori nella lotta per la sopravvivenza. Si potrebbe continuare, se tutti i castori avessero tale mutazione premiata nello stesso ambiente, la diga risulterebbe ancora più alta. Mettiamo che risultasse troppo alta e che cadesse, allora nessun castoro OGM, ormai su questa formula, sarebbe premiato e quella mutazione risulterebbe svantaggiosa. Dunque, una mutazione può risultare vantaggiosa o meno in presenza di pool genetici diversi, come se ci fosse non solo un fenotipo stesso, ma un genotipo esteso, cioè in cooperazione con altri in riferimento ad un contesto ambientale che la stessa mutazione contribuisce a modificare. Il fenotipo esteso, per il suo non essere direttamente legato ad un solo patrimonio genetico, anzi per essere potenzialmente espressione di più patrimoni genetici in lotta fra loro a questo punto, risulta un concetto difficilmente riconducibile in maniera diretta alla selezione genetica naturale. Nel senso che potrebbe non essere premiato il gene più adatto. L'adattamento, cioè, non sarebbe più ascrivibile a un singolo essere, ma a più esseri viventi con geni diversi che modificherebbero l'ambiente, ancora una volta in concorrenza o cooperazione con altri fenotipi estesi. di altri organismi. Ancora di più, dice Dawkins, che si possono avere fenotipi estesi anche prodotti da esseri di specie diverse, per esempio il buce della chiocciola. Lui dice che quello è un fenotipo esteso, espressione dei geni della chiocciola e dei geni di questi parassiti che stanno sul guscio dell'animale. Pare che questi parassiti influenzino lo stesso comportamento della chiocciola, spingendola ad andare verso zone più luminose per essere viste dai predatori possibili di nuovo dei parassiti. Insomma, cito Dawkins, i geni che si trovano nelle cellule di un organismo possono presentare effetti fenotipici estesi al corpo vivente di un altro organismo. La logica conclusione della teoria del fenotipo esteso, secondo Dawkins stesso, è l'azione genetica a distanza. L'espressione fenotipica di un genere può estendersi per chilometri e chilometri, entrando in competizione e cooperazione con ogni altro fenotipo esteso. Il comportamento di una rondine in Africa può essere influenzato fenotipicamente da un parassita inglese che ha iniettato una donna sul suo chilo. Questo dice Dawkins. Sviluppando questa teoria, egli arriva infine a considerare parzialmente l'ambiente. Avevo una foto, arriva infine a considerare l'ambiente come fenotipo esteso degli organismi. Ecco, questo è un punto fondamentale. L'ambiente diventa un fenotipo esteso degli organismi. Scrive, gli scienziati di un tempo avrebbero considerato dati di fatto assoluti, come la gravità, anche il clima e la composizione chimica dell'atmosfera. Questo lo scrive nel 2004. Mentre ora sappiamo che l'atmosfera, soprattutto il suo alto contenuto di ossigeno e il suo basso contenuto di carbonio, è condizionata dalla vita. La vita può influenzare il clima e anche fenomeni climatici importanti come le glaciazioni e la siccità. È evidente il riferimento all'aria, ma non incita mai. No. C'era piuttosto un certo Hamilton, che è morto nel 2000, un biologo nel 2000, che nel 98 pubblicò un articolo intitolato Spora in Gaia, come i microbi volano con le loro nuvole. In sostanza si ipotizzava che le alghe producessero di metri di solfuro per produrre nubi. Poi vediamo cosa è su cui far viaggiare il proprio Spora. Hamilton però scrisse questo articolo con un certo Landon, che è, diciamo, il successore di Harvard, no? E nell'ultima parte della sua vita abbracciò completamente la teoria di Gaia, fino a dichiararla una nuova rivoluzione copernicana. Per cui è interessante che Dawkins non cita l'altro, ma cita un Galiano per me, insomma. In sintesi, dunque, l'ambiente si potrebbe considerare in maniera dawkinsiana, iperdarwinista, ma forse non più così darwinista. L'ambiente è la macroestensione fenotipica di tutti gli esseri viventi, il fenotipo esteso del biota nel proprio complesso. Ora, se il problema è questo, se la selezione naturale agisce sul fenotipo premiando quello più adatto alla sopravvivenza del gene che lo esprime, ne deriva che la selezione naturale dovrebbe agire sull'ambiente nel suo complesso, seguendo la legge della sopravvivenza del più adatto e premiando perciò la combinazione genetica del fenotipo esteso più adatto alla sopravvivenza sulla Terra. Ecco una formulazione darwiniana della teoria di Gaia, anche un po' la iniziale, se volete. Il nostro è il migliore dei mondi possibili dal punto di vista di Gaia, che seleziona minuziosamente le combinazioni genetiche dei singoli organismi più adatti, portando alla loro stessa sopravvivenza. Per spiegare in che modo questo fenotipo esteso sull'ambiente Terra, organismi compresi, presenti caratteristiche costanti, temperatura media, livello di azoto, cose che potrebbero essere casuali secondo il paradigma darwiniano. Questo stesso paradigma, che non accetta il concetto di limite fisso, dovrebbe ipotizzare che, qualora si presentasse un organismo modificato che traesse vantaggio egoistico dal modificare il proprio ambiente in maniera però sconveniente per la maggior parte degli altri organismi, ad esempio se nasce una fonte di vita scura capace di sopravvivere oltre 43 anni e così di riscaldare ulteriormente con la propria albedo la Terra, la selezione naturale non dovrebbe premiarlo, perché la sua modifica del fenotipo condiviso ambiente non sarebbe funzionale alla sopravvivenza del genotipo esteso, quello esprime. Ma questa conclusione contrasta con l'idea originale di selezione naturale di sopravvivenza dell'organismo più adatto all'ambiente e di lotta tra geni egoisti. Ecco perché, secondo me, il concetto di selezione naturale, se si accetta il fenotipo stesso, esplode su se stesso. Il darwinismo certamente è stato criticato anche da... Questa, diciamo, è una rivoluzione piuttosto mia, ma diciamo, non sono solo molti aspetti, ma ci sono anche altri che recentemente sono dichiarati. Sì.
La domanda è come si deve.
È chiaro, quindi,
eh?
È chiaro, ci fa seguire, no?
Allora, perché l'Albert non cita mai, no, scusami, Dawkins non cita mai l'Albert, però sembra di conoscere la la volontà complessiva dell'impianto dell'ipotesi di Gaia.
Sì.
E il contrario va, cioè, dove l'Outlook fa notare che non si ha cambiato idea, cioè, nel senso, questo che riconosce, al di là della questione che può sembrare subita, quello che Dawkins riconosce come valido in cose di Gaia, quindi diciamo che fa parte di quello che può essere considerato scienza consolidata, no? L'idea che la teoria dell'evoluzione si può restare insieme per comunque accettare l'idea che gli organismi non si adattano all'ambiente ma piuttosto lo modificano. È appunto scienza consolidata al di fuori dell'ipotesi di Gaia, oppure è effettivamente, come si deve dire, il nucleo teorico di fondo dell'ipotesi di Gaia?
Cioè, questa è la novità, era la novità iniziale di Lambert, no? Cioè, lui all'inizio propone questa interpretazione, diciamo, questo nuovo modello di interpretazione della natura, per cui ha un concetto, diciamo, lui dice neodarwinista, nel senso, secondo lui Darwin non era esattamente così, però neodarwinista, per cui c'è l'individuo e c'è l'ambiente, l'individuo si adatta all'ambiente, bisognava sostituire una visione per cui invece gli organismi modificano l'ambiente. E adesso pare che lo stesso Dawkins abbia accettato questo, però per accettare questo e farlo entrare in un paradigma darwiniano deve introdurre questo concetto di fenotipo esteso.
Che è
la
biologia contemporanea.
Senti,
l'esposizione
ho fatto
l'alpinismo all'università. Cioè, si parla appunto.
Il fenotipo esteso se ne parla tanto, sì.
E, cioè, il neodarwinismo è un fenomeno diverso, come hai detto. Cioè, nel senso, secondo me Darwin diceva che gli individui si adattassero agli ambienti. Il neodarwinismo è la teoria che non parla di individui, ma parla di geni.
Cioè, sì, sì, è così.
Rispetto a che il focus dell'indagine di Dawkins è sul corredo genetico che sull'individuo. Ora, appunto, cioè, questo riconoscimento che Dawkins fa, per cui sembra appunto che entra a far parte della scienza consolidata l'ipotesi di Gaia, è un riconoscimento. A tuo avviso che
cioè secondo me se siamo ancora un po' all'inizio, cioè queste cose dove si scrive non
è un riconoscimento complessivo della comunità accademica o è semplicemente dovuto a fare che Dawkins ha mazzolato l'acqua che per un po' della sua vita e poi ha sentito
però adesso io non so bene, so che gli studi su, diciamo, sugli effetti degli eventi nell'ambiente si stanno moltiplicando, forse appunto non so moda, oppure perché effettivamente si sta vedendo così. Mi sembra molto interessante che Dawkins, dopo aver criticato l'Amblock, alla fine forse sulla base di diverse scientifiche, penso di sì, sia arrivato a riconoscere che non si può continuare a pensare l'ambiente e i viventi come due entità separate, ma dobbiamo riconoscere l'importanza dell'interazione. Questo mi sembra interessante perché Dawkins è, diciamo, un'autorità dell'organismo. Il personaggio tipico del modernismo contemporaneo, per cui che addirittura lui sia arrivato ad accettare questo mi sembra piuttosto interessante. Penso che se lo fa non possa fare di me, perché finora si è provato a contrastare questa idea, no? Forse perché si accorgeva che lui era di tutta la costruzione. Allora, per far la legge non è contento di questo, però secondo me non una legge per quello che
cioè, una delle idee che c'è è emersa, no? Nel corso di produzione, perché quello che non ha una filosofia di scienza quanto piuttosto di un guazzabuglio di scienza e biologia in cui appunto i dati scientifici vengono piegati a sostenere delle tesi ideologiche. Il fatto che Dawkins, che è più d'eccellenza appunto il teorico del darwinismo, è comunque uno scienziato duro, no? Nel senso proprio del termine. Cioè, non dà l'ecologia uno studio scientifico in cui questa componente ideologica che viene da te avvisato
per questo io
in secondo piano e costruisce l'ecologia come una scienza invece dura in senso forte.
Infatti, per questo io mi sono, diciamo, parzialmente convertito a politicarlo, perché ho detto che effettivamente gli studi scientifici si stanno, ad esempio, le stesse ipotesi di questa Magnus pare che abbia, insomma, abbia ricevuto diversi consensi, nonostante apparentemente sia stampissimo, cioè il fatto che i mitocondri siano discendenti di batteri primordiali, Tuttavia io non sono uno specialista, però pare effettivamente che si diceva un senso questa teoria. Per cui ecco, poi scoprendo anche queste cose di Dawkins recenti, molto più esteso, che vanno in questa direzione, cioè chiaramente non uccide, ma è il modello per lui, no? E per cui questo mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che forse c'è meno ideologia di quello che pensavo. Ce n'è ancora tanta, secondo me, e questo spero di farlo vedere. Però ecco, riconosco una. Anzi, se quello che sto dicendo insomma, è insomma, qualcosa che sono letto, non sono diventato più, insomma, questo mese diciamo passato a leggere di questa roba. Se è così, insomma. C'è tanta ideologia, ma si sta lavorando, cioè la comunità scientifica sta lavorando su queste ipotesi abbastanza seriamente.
Si potrebbe aggiungere a questo 10 favore insomma, in questa direzione di una visione più integrata della nozione di adattamento, cioè una reciprocità dell'adattamento tra organismi e ambiente. Quello che è emerso adesso in termini esatti di rimedio, quindi in neurobiologia, cioè della dimensione relativamente autonoma della periferia rispetto alla centralità del sistema nervoso nell'uomo, tale per cui il feedback dell'ambiente ha una capacità di modificare, non solo di modificare proprio il codice genetico, quindi
sì,
è quello che diceva. Una cosa che era sperimentale negli 90 adesso ormai è accettata, ha un nome specifico, adesso che sbuglia.
Beh, sarebbe nell'inverso, insomma, cioè sarebbe nella direzione inversa, no? Cioè ci sarebbe.
No, è proprio nel senso che l'ambiente ha, cioè non è semplicemente che l'uomo si adatta all'ambiente, ma l'ambiente influisce, cioè, così, nel senso di integrazione,
sì,
no?
Certo.
L'iniziativa sarebbe da parte dell'ambiente,
esatto.
Però è sempre nel senso di
che non si possono pensare egoisticamente, sono questa
sì. No, è giusto per capire, nell'ambito della teoria darwinista, in quest'ottica, la nozione che salta o che viene messa in qualche modo necessariamente da parte è quella di competizione.
Sì,
cioè, in caso di questo modo, mutazione, adattamento, competizione sono le tre grandi cose che messe insieme danno la teoria, la sezione naturale. Sì. Bene, sono i pilastri della. In questo è come dire l'adattamento di un'ottica più reciproca, più integrata con l'ambiente, spiega di più e rende meno rilevante il fattore della competizione.
Sì, cioè, sempre, però diciamo, anche lo stesso concetto di adattamento darwiniano viene messo in discussione, no?
Certo.
E da qui vedendo appunto una visione della macro non più fondata sulla competizione, o meglio non solo sulla competizione, ma anche e di me stesso che è il motivo di dare ragione darwinisticamente, però secondo me è un po' costruito difficile di essere matematico per questo. Nel 79 questo Joachim Gillis, biologo allora direttore dell'istituto Max Planck, quindi non sta parlando di un integralista religioso o del genere, scrive: il darwinismo, nonostante alcuni tentativi di rianimazione, è morto da tempo. La tragicità della nostra epoca sta soltanto nel fatto che la maggior parte dei biologi non vuole ammetterlo o non se ne è ancora accorta. La sua critica si concentrava soprattutto sugli alberi dell'evoluzione, come quello cellulare disegnato da Ecker, che se vi ricordate è quello che coniò il termine ecologia, fra l'altro. Questo è l'albero dell'evoluzione, in cima vede l'uomo lavorando sotto sul palazzetto del gibbone. Partendo dalle prime forme di vita fino all'uomo, sempre in The History of Creation nel 1879 proponeva questa l'evoluzione dell'uomo secondo 12 specie e 36 razze, per cui il meno evoluto era l'uomo di metro, insomma, l'uomo della Nuova Guinea, e poi si andava giù fino a arrivare al mondo mediterraneo, indo-germanico, che erano naturalmente la razza più evoluta. Le diramazioni degli alberi, ce ne sono tantissime, scritti dietro, adesso non studiamo a ma dovevano rappresentare gli stadi intermedi di evoluzione. Le nuove scoperte archeologiche di fossili di primati divennero potenti punti di appoggio a questo tipo di evoluzionismo. Tuttavia, queste forme intermedie sono oggi interpretate per lo più, dice Lewis, come rami collaterali, dunque non diramazioni, non predecessori estinti della specie umana Homo, cioè non sarebbero altre specie viventi 12 primi, ma modificazioni della stessa. Recentemente, tra l'altro, ho scoperto, questo è del 12 ottobre 2013, andato nei giornali, ho scoperto un nuovo scheletro di Ominide in Georgia, che sembra effettivamente corroborare queste ipotesi. È interessante perché hanno trovato 5 ominidi, tra cui questo, che è un testo completo di un uomo adulto, in ottime condizioni, che si è guadagnato la copertina di Science, e risale a 1,8 milioni di anni fa questo testo, che era l'età dell'uomo ergaster. Tuttavia questo non è un testo di uomo ergaster, questo è interessante. Cioè, questo testo mostra caratteristiche diverse, ma le osservate tutte insieme in un ominide. Ha una piccola scatola cranica, la faccia allungata e i denti molto grandi. Cioè, è una specie di collage, di patchwork, di tratti finora ascritti a singole specie pre-Homo sapiens. Ad esempio, la macella proveniente apparteneva finora a Homo habilis, mentre la carta sopraccigliare più prominente così era una caratteristica dell'Homo erectus. L'interpretazione che va per la maggiore, che è stata scoperta molto recente, quella che va per la maggiore è che i primi antenati dell'uomo appartenessero alla stessa specie e avessero soltanto un aspetto fisico diverso. Questo dice il paleontologo del Museo Nazionale Georgiano, che ha curato questo riferimento. Dice: anche se sono necessari ulteriori studi per confermare l'ipotesi, in base alla nostra scoperta, quelli che finora erano considerate specie diverse sarebbero invece gruppi con caratteristiche morfologiche simili. E Lorenzo Rucca, un paleontologo dell'Università di Firenze, aggiunge questo: alla luce delle nuove scoperte sembra che tutte le differenze morfologiche notate in questi ominidi sarebbero in realtà l'evidenza della normale variabilità biologica all'interno di una singola specie, dovuta ad adattamenti ambientali o alla semplice variabilità genetica. E aggiunge che i resti disciplinari scoperti in questo sito archeologico sono un esempio di un piccolo campione della stessa popolazione con alta variabilità. Anche se non tutti gli esperti sono d'accordo con questa nuova ipotesi, c'è chi pensa addirittura che in questo stesso sito vi siano fossili di specie diverse. La scoperta ci spinge a cambiare il modo in cui è stata interpretata l'evoluzione umana finora. Cioè, tutti noi a scuola abbiamo studiato ogni anno tra uno predecessore dell'Homo sapiens, e c'erano lezioni che via via nella giornata, l'ultima è questa di un testo scolastico, cioè Homo Wolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthal, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Da oggi, almeno le prime specie sarebbero in realtà una unica specie. Tuttavia, che cosa ci dice questa scoperta? Non molto rispetto al fatto che comunque sia l'albero iniziale che l'aveva subito innumerevoli modifiche. C'è un antropologo tedesco che le ha raccolte quasi tutte, una con ogni nuova scoperta archeologica. E perché tutte queste modifiche? Perché il concetto darwiniano di specie è piuttosto sfumato, nel senso che ogni organismo può essere una specie incipiente, e ciò autorizza anche l'istituto dell'albero genealogico delle specie. Il darwinismo di questo si mostra potenzialmente capace di comprendere in sé ogni controargomento come questo limite, in quanto enigma ancora da sciogliere. L'ipotesi non viene stabilita perché essa è un paradigma scientifico, nel senso uniano, cioè una forma logica di interpretazione della realtà a partire dai presupposti teorici appena su cui una data comunità convenzionalmente concorda. Discendenze e forme intermedie antenate sono forme logiche, ideate e risulte sulla base di determinati indizi, ma il loro superiore principio di costruzione logico resta il darwinismo. Le discendenze sono schemi argomentativi. Cioè, se il darwinismo è una teoria che cerca di spiegare i effetti sulla base del concetto di evoluzione, allora essa si è rivelata fertile e ha avuto alcun confermo. Il problema è quando la si vuole presentare come un fatto, dice Collins. Emerge allora, prima di tutto, questo è un livello di schema, una certa circolarità di mentalità, per cui sopravvive il più adatto a che cosa? Alla sopravvivenza. Sopravvive il più forte per che cosa? Per la sopravvivenza. Si riproduce il gene secondo Collins, che ha un successo riproduttivo. Se l'ipotesi dell'evoluzione è assunta come vera, allora ogni elemento qualitativamente nuovo deve per forza essere interpretato come variante che deriva da un antecedente, che si è conservato perché è risultato vantaggioso. In questo modo però osserva Spemann che proprio nella teoria dell'evoluzione ne presuppongono già sempre l'idea. Ad esempio, qual è la prova che sia vantaggioso vivere in gruppo per gli uccelli? La prova ultima è che gli uccelli lo fanno. Se non fosse vantaggioso non sarebbero stati premiati dalla selezione. Ma perché lo fanno? Perché è vantaggioso.
Questa circolarità argomentativa piuttosto interessante.
Il problema è questo circolo vizioso che abbiamo evidenziato per l'evoluzionismo non emerge anche con l'idea del limite? Qual è la prova che la vita sia possibile solo entro certi limiti? La prova è che gli esseri viventi mantengono costanti questi limiti, altrimenti perché lo farebbero? Ecco, quindi questa è una critica che si dovrebbe muovere al teoricale, no? E Lovelock penso l'abbia abbastanza presente, perché la risposta che lui cerca di lavorare, cerca di lavorare una risposta a questo problema. La prova per lui che la vita sia possibile solo dentro certi limiti è che se non ci fossero tali limiti, il sistema tenderebbe all'equilibrio chimico, cioè l'entropia aumenterebbe. Quando un sistema che non è dipendente, è isolato al posto di un ambiente uniforme, tutti i movimenti generalmente si estinguono molto rapidamente in conseguenza delle varie situazioni elettriche. Questa è la definizione dell'entropia. Differenze di potenziale elettrico o chimico si eguagliano, sostanze che tendono a formare un composto chimico lo formano, la temperatura si eguaglia ovunque per conduzione, con ciò che il sistema si trasforma in un morto, inerte blocco di materia. Il fisico chiama questo stato di equilibrio termodinamico o entropia massima. E questo è in effetti lo stato di composizione chimica a cui sono molto vicini i pianeti del sistema solare come Venere e Marte. È interessante che Lovelock, quando dovevano vedere se su Marte ci fosse vita, lui invece che andare lì con le bottine per vedere se c'erano dei elementi striscianti, lui propose un'altra cosa: indaghiamo l'atmosfera, vediamo come è formata e da lì capiremo se c'è vita o no. Allora, l'atmosfera di Venere e Marte presenta questo tipo di composizione, non l'ho messa, è semplice. La nitride di carbonica è oltre il 90%, l'azoto è il 2% e l'ossigeno è sotto l'1%. Sulla Terra invece la nitride di carbonica è sotto l'1%, l'azoto è quasi all'80% e l'ossigeno è oltre il 20%. Insomma, mentre l'atmosfera terrestre è caratterizzata da un notevole disequilibrio chimico, tuttavia stabili nel tempo, in cui i gas riducenti, cioè quelli che c'è nel elettrone come il metano e l'idrogeno, sono presenti in una miscela altamente reattiva con gli altri gas che prendono elettroni ossidanti, l'ossigeno e l'anidride carbonica, le atmosfere di Marte e Venere sono invece vicine all'equilibrio chimico e presentano soltanto gas ossidanti o inerti, come l'acqua. Nell'atmosfera terrestre, il metano e l'ossigeno che reagiscono tra loro sono presenti come volpi e conigli nella stessa tana, l'espressione. Ciò che ostacola il meccanismo di reazione a catena degli elementi chimici è il metabolismo degli esseri viventi, cioè esattamente rispondere agli fini naturali, a dei non poteri non, come la respirazione e il nutrimento, che producono meccanismi antientropici di trasformazione di energia. Vediamo come. La vita permanente deve usare l'atmosfera come fonte di materie prime e al contempo anche loro di scaricare il proprio prodotto di rifiuto. Per l'uomo un prodotto di rifiuto è la nitride carbonica che viene ispirata, perché tanto invece è l'ossigeno che viene emesso e si produce così uno scambio tra produttori e consumatori che modifica l'atmosfera in maniera antientropica. Questo è il senso del feedback negativo degli esseri viventi. Questo processo antientropico avviene a livello globale ma anche individuale, e questo colma il gap tra il concetto di limite a livello planetario, Lovelock, e quello di limite a livello singolare, cioè. Questo teorico della scienza si chiama Schrödinger, che rifacendosi alle formule sull'entropia di Boltzmann scrive: ogni processo, evento, fenomeno, insomma tutto ciò che avviene in natura significa un aumento dell'entropia di quella parte del mondo dove il fatto si verifica. Così un organismo vivente aumenta continuamente la sua entropia, o si può anche dire produce entropia positiva, tendendo così pericolosamente ad avvicinarsi allo stato di entropia massima che è la vita. Esso può tenersi lontano da tale stato, cioè in vita, solo traendo dal suo ambiente continuamente entropia negativa, che per lui è qualcosa di molto positivo. L'organismo mangia, beve, respira. Si può dire che ciò di cui si nutre l'organismo è entropia negativa. L'essenziale del metabolismo è che l'organismo riesca a liberarsi di tutta l'entropia che non può non produrre nel corso della vita. E mi sembra che in qualche modo in questa maniera immanente sia realizzata quella speranza trascendente di Spema quando lui scrive la, speran- la nostra speranza è che il secondo principio della termodinamica non sia l'ultima parola sulla realtà, cioè in realtà il termine delle maledizioni che poi muore in questo scritto, come vogliamo, no? Diciamo, temporaneamente c'è questo, questo sforzo della vita contro il secondo principio della termodinamica. Come un singolo organismo vivente morirebbe subito se non si nutrisse e non espellesse, e tuttavia fa ciò in maniera incosciente, naturale, istintiva, rispondendo a dei doveri naturali, a dei limiti che circoscrivono le condizioni stesse della propria esistenza, così il biota vivente nel suo complesso morirebbe se incoscientemente non modificassero l'atmosfera planetaria in senso ampio. La vita, insomma, ha la tendenza inconscia, possiamo dire, quindi è naturale, a mantenersi in vita. Mi viene in mente variare su questa cosa della teoria di Gaia, della comunità scientifica. Per esempio, ultimamente è venuto fuori che uno dei processi responsabili del metabolismo, è questo ciclo di Krebs, che pare che i maggiori responsabili di questo ciclo di Krebs siano questi mitocondri, e secondo gli scientifici il fatto che questi mitocondri facciano questo ciclo di Krebs è dovuto al fatto che siano una sorta di discendenti di batteri primordiali che iniettano parte dell'ologene in altri esseri viventi. Sono stati fatti esperimenti per vedere come gli eucarioti iniettano, i procarioti iniettano geni in eucarioti. Prendiamo ad esempio i processi di termoregolazione dei vegetali. Ora, se è vero che devono essere anche antropici, devono anche avere un limite massimo al di là del quale il loro effetto di feedback negativo sparirebbe. Cioè, mentre ad esempio il condizionatore può raffreddare quanto vuole, tanto esso aumenta l'entropia all'esterno, produce più calore quanto all'interno della stanza, invece un sistema di mente non può permettersi questo, altrimenti non deve. Un neodarwinista potrebbe ancora una volta sostenere che potrebbero nascere individui capaci di resistere ultimamente a range di temperatura più elevati come le margherite. Vediamo però la risposta italiana in ordine a come il meccanismo di termoregolazione di un essere possa contribuire a regolare l'intero clima atmosferico. E con questo vedremo anche perché il pianeta delle margherite non può funzionare perché è troppo irrealistico. Cercherai di finire la prima parte se siete d'accordo, non ne ho tanto. Non ce la facciamo. Allora, il sudore è un esempio, io questa volta l'ho sperimentato prima persona, è un esempio di feedback negativo. Se l'ambiente è troppo caldo, l'organismo reagisce e raffreddando se stesso. Si stima che un litro di sudore che evapora comporti la perdita di 580 kcal tramite raffreddamento evaporativo, cioè le molecole d'acqua sono calore e in questo modo evaporano. Ma al contempo il sudore contribuisce a regolare la temperatura di tutto il sistema in senso antientropico, cioè raffreddandolo. L'evapotraspirazione delle piante, che è in sostanza il loro sudore, si stima, secondo alcuni studi, forniscono le piante, tramite questo processo di sudorazione, diciamo, forniscono all'atmosfera 500.000 km3 di acqua all'anno, di cui la maggior parte viene ricettata negli oceani sotto forma di pioggia, contribuendo così a tre tipi di raffreddamento. Uno, quello della pioggia che cade dalla Terra raffredda, perché la sua temperatura è meno di quella della Terra, il raffreddamento delle nubi che si erano al sole, e quello poi superficiale terrestre dovuto al raffreddamento evaporativo degli oceani, cioè al sudore stesso degli oceani, il quale appunto reagiscono al calore solare facendo evaporare acqua e così scaldando la Terra, come il sudore umano raffredda la pelle umana. Per spiegare questo fenomeno, Lovelock ha recentemente messo a punto un nuovo modello di mondo virtuale, più realistico di Gisborne, nel 94. Scusate, ho saltato questi lunga. Nel 94, dicevo, ha messo a punto un nuovo modello di mondo virtuale, più realistico di Gisborne. Il modello è questo: le margherite non ci sono più, ci sono ecosistemi ai canali oceanici che producono questo dimetilsolfuro. Il dimetilsolfuro è un composto dello zolfo che funge da nucleo di condensazione del nucleo, cioè le goccioline d'acqua evaporando incontrano questo composto dello zolfo e condensano. Quindi ecosistemi ai canali oceanici che fanno questo ed ecosistemi forestali che invece condizionano il clima per evapotraspirazione. incrementando il calore solare in maniera costante o mantenendo il sole costante e aumentando la quantità di carbonica CO2 nell'atmosfera, come sta avvenendo oggi, il modello mostra una buona regolazione. A un certo punto però c'è questo limite massimo, che è, va bene, 500 parti per milione, la regolazione comincia a venire meno con un'improvvisa impennata della temperatura, perché l'ecosistema oceanico collassa, man mano che la terra si riscalda, la superficie oceanica ricoperta dalle alghe si restringe, il loro effetto raffreddante diminuisce e la temperatura sale. Quando il sistema funziona bene, le alghe impiegate la temperatura mostrano fluttuazioni attenuate, ma quando l'ecosistema locale è sotto stress, le fluttuazioni si fanno ampie con amplificazioni da feedback positivo. Dunque, all'abitazione interna di un essere che non puoi non mangiare, mantenere la temperatura, mantenere costante la pressione arteriosa, altrimenti muori, corrisponderebbe quindi all'esterno una condizione di vita che ci costringe la possibilità di essere. La temperatura interna deve essere mantenuta, non può variare nei suoi limiti, perché se variasse il sistema generale non sarebbe più antientropico. L'Avrock ha dovuto costruire questo modello perché Desmond era irrealistico, le margherite regolavano il clima soltanto con il loro colore. Se vi ricordate c'era questa cosa che non ci sono durante il giorno, dove non c'è sistematura, e che la temperatura unica era. No, cioè vuol dire che non fanno adeguata traspirazione queste margherite. Cioè praticamente come bianche erano come dei pezzi di neve, no? Che facevano sempre al vero. Ma non è così, perché era come se le margherite non vivessero. Nella realtà, per vivere, esse, quasi, come quasi tutte le piante, devono regolare la propria temperatura tramite evapotraspirazione, cioè facendo evaporare acqua nell'atmosfera. Ed è questo il principale feedback negativo e regolativo dell'atmosfera, non l'albero. Insieme all'emissione di ossigeno per fotosintesi. Ecco perché le margherite non possono non avere una temperatura massima. Se nascesse una margherita chiara o scura, perché per me la margherita chiara, le margherite scure, se nascessero capace di resistere oltre 40 gradi, di avere un sistema, ma la domanda che mi ero fatto era: bene, ma perché non possono nascere allora margherite chiare, capaci di resistere oltre 40 gradi? Che cosa succederebbe? Farebbero feedback negativo, no? Perché non possono nascere? Perché se nascesse una margherita, chiara o scura che sia, capace di resistere al caldo vittorico, non avrebbe più bisogno di sudare, di fare evapotraspirazione per sopravvivere. E così facendo non sarebbe più capace di regolare il clima terrestre, aumentando l'entropia e causando un crollo del sistema e della vita nel suo complesso. Certo, diciamo questo, la teoria di Gaia, per muovere una critica finale della teoria di Gaia, si muove sull'assunto basilare della validità del secondo principio della termodinamica, ancora non messo in discussione, ma diciamo il calore termico è una sorta di assoluto ai cui effetti la vita temporaneamente si sforzerebbe di resistere secondo una legge teleologica di ordine. L'entropia è il massimo disordine caotico, perché le molecole di gas si muovono a caso per il massimo calore. C'è una sorta di visione di coso contrapposto al caos del proprio. In questo senso, riassunte tutte le critiche, si può dire che la teoria di Gaia è un paradigma oggi più valido del neodarwinismo, il quale, oltre a tutte le critiche che abbiamo evidenziato, più in generale pretende di fondare qualcosa alla vita che si oppone al disordine casuale su un principio di caso. Trovo più ragionevole di fondare l'opposizione al caos su un principio di ordine cosmico, su un principio teleologico di obbligazione e dovere. Io con questo avrei finito la prima parte, per la seconda, forse una pausa.
Sì, magari ci sono la prima.
La seconda è quella che diciamo filosofico, di cosa si vede.
È un modello teorico che loro hanno creato per dare un certo tipo di spiegazione che variava, diciamo, che prendeva le distanze dal modello darwiniano di riferimento.
Non esattamente, cioè il modello è stato creato, diciamo, per due scopi. Uno, per far vedere come effettivamente, ma ci sono, adesso io ho messo un'immagine, ma ci sono dei video che fanno, cioè, ma proprio con dei modelli matematici abbastanza complessi, anche, no? Perché poi quando cominciano a moltiplicare le specie, così, ci sono diversi siti che fanno viaggiare questi mondi. E gli intenti erano due, uno più rivoluzionario e uno più conservatore, se vuoi. Cioè, quello conservatore era di far vedere come, secondo Lamport, questo modello era darwiniano, nel senso che senza inserire un finalismo, secondo lui, senza essere un finalismo della natura, la selezione naturale faceva sì che le cose andassero così, solo per selezione naturale. Il problema è però il concetto di limite, e il concetto di limite è che io propongo uno schema di legare il concetto di fine naturale a un concetto di limite. L'altro intento rivoluzionario era invece di proporre con forza l'idea secondo cui i viventi modificano l'atmosfera e di far vedere che la temperatura da sopra rimaneva costante. Quindi c'erano dei grafici che, questo è il grafico di Desmond, questo grafico lo avevo probabilmente nella pagina accanto al grafico di come sarebbe se noi invece ancora andiamo a pensare onestamente i viventi e l'ambiente, che è sostanzialmente quello che ordinato.
All'inizio mi sembrava che una origine forse più semplice, però insomma, la contrapposizione tra Gaia e l'animismo poteva essere riformulata in termini di contrapposizione tra geocentrismo e biocentrismo, nel senso che laddove Gaia si interessa solo a un sistema che è funzionale alla vita, l'ottica più integrata di Gaia tiene conto di un sistema più ampio rispetto a quello semplicemente. Mi sembra che tu poi hai mostrato come i limiti che il sistema Gaia imporrebbe perché l'autoregolamento continua a funzionare, in realtà possono emergere anche una considerazione che parte, diciamo, in un ambito solamente biocentrico. E mi sembrava che tu lo facevi spero a un certo punto, però su quello ti chiedo perché non ho seguito benissimo, dicevi sì, come con l'altro che i limiti in qualche modo sono propri di una teologia puramente geocentrica, in Spemann la stessa cosa si può vedere su una considerazione che riguarda solamente i singoli.
Sì.
Ecco, questa è anche la distinzione tra i due, e poi invece a un certo punto più avanti dicevi che in realtà i due limiti, il gap tra i due limiti si può colmare.
Perché le stesse condizioni di
uno è capire meglio come e due mi veniva una contraddizione che è proprio quella classica della bomba atomica, insomma della distruzione atomica, rispetto a cui l'altro non ha problema perché dice tanto Gaia si aggiusta, però se è vera il riferimento di Gaia tra i limiti, diciamo, della visione alla Gaia biocentrica, invece una visione di limiti biocentrica, non necessariamente italiana, che sono limiti però sono biocentrica, a questo punto bisognerebbe anche dimostrare che dopo la distruzione eventuale, possibile distruzione della biologia, insomma, del pianeta Terra, si convince non solo il sistema Gaia ma anche il sistema del vivente possa continuare a vivere. La soluzione sarebbe funghi, nel senso che ci sarebbe, Gaia avrebbe comunque delle risorse legate al vivente.
Sì, la prima domanda l'ho fatto bene, rispondo subito, poi magari andiamo subito sulla seconda. L'idea è questa, che i limiti necessari alla sopravvivenza di un essere, e abbiamo visto che la vita di un essere che è fondamentalmente antientropica, permettono anche feedback negativi rispetto all'entropia del sistema planetario, ad esempio il sole. Ed è per questo che non possono nascere materie chiare. Ora, la domanda successiva, che è una critica all'Amok, è però magari questo che dobbiamo dire.
Cioè, il vivente, soprattutto l'uomo in particolare, potrebbe dire che adesso ci mettiamo e facciamo di tutto per essere entropici.
Sì.
Perché voglio fare, diciamo, siamo certo. Fuori e vogliamo fare un esperimento.
Certo.
E ma si va verso la distruzione del vivente.
Certo.
Allora, benissimo, in un sistema magari che vuole essere autoregolativo, o bisogna dimostrare che comunque, cioè, se magari è un patologico che non si pone la questione biocentrica, non è un problema, no? Cioè la Gaia troverà il suo sistema di autoregolazione.
In un'ottica
biocentrica, col sistema è limitato,
cioè il sistema dell'autoregolazione funziona.
funziona solo finché c'è,
finché il
intervallo è quello giusto per
sì, cioè diciamo che i
limiti del sistema biocentrico di Gaia sono dipendenti dal permanere della vita.
Sì.
Cioè se appunto c'è il corpo.
Sì, sicuramente, se la vita non c'è più, Gaia muore, sicuramente, sì, questo è sicuramente. Cioè, se bene se male dipende, ma un'entropia massima chimico.
Allora, in misura di quello abbiamo compreso della vita, poi si potrebbe dedurre quello che dice. Che la vita è un principio antientropico, possiamo anche adoperarci a invece pure a essere antientropici. Cioè, in quel caso si avrebbe un esempio di vita che siamo distrutti, diciamo così, e sarebbe un esempio. Quindi, oggi però so, non è impossibile la controbiezione, cioè convenzione di fatto a.
Sì, ma questa obiezione vale solo per una specie che infine l'anno considera un virus tipo Gaia, che siamo noi. Cioè, uomini sarebbero capaci, in questo vediamo che sono capaci di lui adesso si è convinto, diciamo, si sta convincendo che il riscaldamento globale sia un problema reale, cioè che il sistema sia quasi arrivato a saturazione, cioè quel limite massimo oltre cui non può sopravvivere. E questo è a causa dell'uomo, cioè l'uomo è un
esperimento.
Esattamente, sì.
Okay.
Esattamente. Comunque, in realtà, questo è. Infatti non ha senso, cioè sostanzialmente siccome alla fine il linguaggio anche del funzionista è riprendeva il finalismo, è un po'. Allora si cercava un escamotage, diciamo, concettuale per far sì che questo finalismo fosse soltanto un, diciamo, espediente linguistico metaforico per rendere conto umanamente di fenomeni che in realtà erano dati, se si può dire, a caso, cioè a posteriori.
No, perché c'è tutta una tradizione, insomma, a parte del codice probabilmente, che distingue una nozione molto limitata di finalità interna contrapposta a nozioni di finalità interna e di teoria esterna al sistema finale in cui invito il tipo di finalità. E questo ha avuto una vaga fortuna, soprattutto con la biologia dell'Ottocento, del primo Novecento, anche in invariabile. Mi chiedevo se veniva da lì questa nozione di finalità interna, questa nozione di ironia, o se invece si banalmente l'idea di dire un sistema che è sempre finale. In realtà non lo è
esattamente la seconda, cioè non ho studiato tutta la letteratura in questo senso, ma è la seconda cosa, chi l'ha inventato, ma è sufficientemente un'esperienza, ma infatti giustamente quello ci chiama uno strumento, perché cioè, o si accetta che non si possono dare umanamente spiegazioni in funzione veramente fenologiche, oppure se si deve fare il mio del linguaggio stesso finalista, insomma, suo insieme a Pitt-Hendrick. È questo Pitt-Hendrick. Ma sostanzialmente il termine però era stato inserito perché era stato, appunto, questo linguaggio era stato accusato di vitalismo, no? E quindi la teleonomia era una sorta di funzione, ecco, cioè la linguaggio teleologico era semplicemente una finzione funzionale, cioè dire che qualcosa è in funzione della sopravvivenza è soltanto un fine apparente. Veniamo alla seconda parte che è dedicata a l'avere, questa è la cosa che non le armi. È la parte più debole di questo studio, per cui vi sicuramente non sono necessarie condizioni scientifiche, neanche la parte più interessante, cioè con i filosofi, che vediamo un po' di sviscerata. Dunque, prima di tutto, si può obiettare che la seconda legge della termodinamica potrebbe non essere valida, cioè se si accetta la teoria finiana dei paradigmi, si dovrebbe anche accettare la visione termodinamica del mondo come paradigma. E tocchiamo un punto davvero fondamentale, secondo me, in ordine a ogni tipo di posizione ecologica. Cioè, nel senso che ogni tipo di posizione ecologica non può fare a meno di derivare un dovere da un essere, semplicemente perché non esiste descrizione pura dell'essere. Dobbiamo mai prendere seriamente il fatto che la ricerca scientifica non è una raccolta settica di dati, bensì è ed è sempre stata parallelamente condizionata dalle immagini della scienza e dalla visione del mondo, da criteri valutativi, da valori. Cioè non è che non si possa far derivare un out da un his, il problema è che non esiste un his che non sia influenzato da una cosa. La scienza è sempre anche visione del mondo da parte di uomini, cioè non esiste staccata da chi la fa. È sempre un dettaglio di comprendere ciò che percepiamo come esterno, non determinato unicamente da noi, indipendente dalla nostra volontà, ma in questa comprensione entra gioco forza il comprendente. Perciò mi sembra interessante studiare più specificamente la scienza, perché la scienza presenta sempre una parte di filosofia. Se ogni scienza è dell'uomo nel senso soggettivo, soggettivo, allora non si può dare una scienza pura dell'uomo nel senso genitivo, oggettivo, oppure non è possibile anche dare. Cioè, proprio dimostrare che una scienza che abbia l'uomo come un oggetto, che una scienza che abbia l'uomo come un oggetto non è mai un puro is, ma è sempre una visione del mondo, non basta individuare i punti critici di una teoria scientifica, altrimenti si potrebbe trovare una nuova teoria per funzionamento su categorie individuate. No, vorrei essere più radicale, vorrei individuare l'uomo come punto critico e così come fonte irriducibile di ogni aporia. Lo faccio subito con la visione del mondo che mi sono sforzato di promuovere nella prima parte, cioè con la teoria di Gary Lavrock. Metto le foto così che non si dica che Giuseppe è più umanista di me. Allora, in Gaia il valore, l'ot, la credenza, è che la vita in sé vada più del singolo essere vivente. È l'esigenza di contrastare l'entropia che regola i meccanismi naturali di sopravvivenza dei singoli esseri. Il tutto vale più delle parti. Lavrock è così affascinato da una vita come cosmo che si oppone a una legge termodinamica di morte e disordine, da non spiegare davvero fino in fondo radicalmente perché una creatura che assecondasse la legge della termodinamica non potrebbe proliferare. Egli dice che non può farlo perché altrimenti il sistema della collasserebbe. E con esso anche la creatura in esame, però sarebbe l'ultima cosa a collassare. In altre parole, il sistema Terra-Gaia in Lovelock è dirimente rispetto a ogni essere che in esso nasca. Gaia segue la legge dell'antientropia, e così come una madre non tratta di generare figli che abbiano in sé questa legge fondamentale, questo codice, questa informazione, questo fine naturale. Vero è che la vita è, se seguiamo Boltzmann, per definizione tendenzialmente antientropica, non si dà vita se non come contrasto all'entropia. Ma cosa accadrebbe se ci fosse un essere che assecondasse l'entropia più di quanto la contrastasse? Il fatto è che per l'anno l'uomo è capace esattamente di fare questo, e perciò è appunto una malattia di Gaia, una malattia da uccidere per guarire, un virus da uccidere. Noi esseri umani, scrive Lavrock, siamo soltanto l'evento più distruttivo della storia biologica della Terra. Continuando a leggere, però, si capisce che l'uomo non è in realtà soltanto questo. È proprio qualcosa che non poteva esserci, che non doveva cantare. La sua azione di feedback positivo è ormai a livelli pericolosi per l'equilibrio generale del sistema. E questa azione inquinante non inizia dall'ultimo secolo, perché ce l'avamo per un infinitesimo del suo tempo, bensì inizia dai primordi dell'umanità, cioè il fatto che non c'è. Quando abbiamo deciso di fare dei rivoltoni è come se avessimo rotto i nostri legami con Gaia, scriveva. Sostituendo le foreste naturali con coltivazioni o allevamenti di bestiame, infatti si diminuisce molto considerevole la capacità della superficie terrestre di controllare il proprio clima e i propri processi chimici. Cosa sta facendo l'uomo? sta, in poche parole, deviando la natura dal suo fine, la sta usando come mezzo per dei fini che non rispondono più ai diritti naturali. In più, questa specie strana si riproduce in maniera fuori controllo, illimitata. Scrive ancora Lavo: il pianeta soffre di una primatemia diffusa, ossia di una malattia provocata dalla presenza degli esseri umani. In accordo con il geochimico russo Vladimir Vernadsky, Lovelock assegna all'uomo il ruolo di forza geologica, assegnando parimenti la storia della Terra al nuovo corso epocale da quando l'uomo è presente. Ne parlavamo prima pranzo, a questa nuova epoca si dà l'idea di antropocene. All'azione dell'uomo è da aiutare l'altissima percentuale di anidride carbonica presente nell'aria, ad esempio, il livello più alto da 15 milioni di anni. Il problema non è l'effetto serra, che è un fenomeno naturale in cui alcuni gas assorbono la reazione ultravossa. Il problema è la quantità di questi gas, specialmente di CO2, che l'uomo sta facendo aumentare in maniera incredibile, soprattutto a causa dell'agricoltura. Abbiamo dichiarato guerra a Gaia, scrive Lavrov. Stiamo abusando così tanto della terra da indurla a ribellarsi. Come una guerra, eh? Dal punto di vista di Gaia, le glaciazioni sono desiderabili, scrive Lavrov. Se mai si ghiacciano, si apre superficialmente. I periodi interglaciali invece sono come stati febbricitanti, entropici, segni di una patologia. La Terra è indebolita, non riesce più a regolare il clima. La situazione è vicina a un punto di feedback positivo a cascata. Se ghiacci e neve si sciolgono, viene riflessa meno radiazione, la Terra si scalda ancora di più. Se le alghe e le foreste scompaiono, rilasciano ulteriore CO2 e metano nell'aria. Gli uomini, insomma, scrive Lovelock, hanno ormai usurpato l'autorità di Gaia, pensando solo al loro benessere. Essi si comportano come un organismo patogeno, come le cellule di un tumore. Riprendendo un passo dello Zarathustra di Nietzsche, in Marcus, la microbiota, rende questa idea ancora meglio. La Terra ha una pelle, questa pelle ha delle malattie. Una di queste malattie si chiama, ad esempio, uomo. L'uomo deve smettere di essere uomo, deve tornare a essere parte di Gaia e terminare la sua rivoluzione infestante. Scrivevamo che questa parte normativa bisognerebbe imparare a vivere assieme alla Terra come parte di essa, gestendo noi stessi, prendendo e offrendo con modestia i doni che ci permettono di vivere in questo pianeta. Alcuni potrebbero considerare la mia proposta irresponsabile, ci si può domandare se come unica intelligenza organizzata non abbiamo ovviamente il dovere, se non il diritto, di farci carico della Terra e governarla responsabilmente. Ritengo che persino il fatto di porci questo interrogativo o di essere persuasi che sia nostro compito governare la Terra costituisca un'arroganza eccessiva, tanto è evidente che non siamo in grado nemmeno di badare noi stessi. Secondo me è più probabile che una capra riesca a diventare un giardiniere piuttosto che l'essere umano si trasforma in sovrintendente responsabile della Terra. E continua: nessun destino potrebbe essere più giorno dell'obbligo di assolvere un compito così disperato, di essere certi sempre responsabili della buona gestione del clima, della composizione degli oceani, dell'aria e del suolo, di ciò che un tempo era un dono gratuito di Gaia finché non abbiamo cominciato a distruggere la creazione. Usate per me il termine religioso. L'apparente riduzionismo, questo apparente riduzionismo egualitarista e antispecista di Lovelock, viene sconfessato dal fatto di assegnare a noi uno status unico rispetto a tutti gli altri esseri, cioè quello di potersi ribellare alla legge di Gaia, di poter usurpare la sua autorità e di poterla uccidere. L'uomo ha peccato contro Gaia, è conosciuto dalla natura. È proprio una potente idea del peccato originale. E l'uomo cresce dalla natura e la terra non dà più all'uomo sui frutti, l'uomo deve cominciare a fare agricoltore. L'apoca a pagine quasi misticheggianti che vanno in questo senso, e questo Stephen Jay Gould ancora di più. Attraverso i nostri occhi, dice l'apoca, la terra si è vista in tutto il suo splendore. Allude alle missioni spaziali, ma altrove va oltre. Attraverso noi ora Gaia è conscia di se stessa, scrive. Gold sostiene che l'uomo sia un esperimento interessante ma pericoloso di coscienza, la cinta che conosce tutte le altre cinte, la nonosfera o cinta mentale. Qui Gaia somiglia un po' davvero pericolosamente alla versione casaleggiana, della, cioè una sorta di macrocoscienza che mente globale. Il punto fondamentale è questo: l'uomo, queste entità, non può essere gli occhi, la coscienza di Gaia, in quanto sicuramente ne fa parte almeno in parte, e questa sua parte è quella parte che chiama natura. Ritorniamo un attimo soltanto a Spemann per poi ripartire. Spemann individua una posizione particolare dell'uomo rispetto ai propri limiti naturali, cioè rispetto ai propri fini naturali. il fatto è che l'uomo può trasformare più definiti scopi volontari, rafforzarli con la volontà oppure eluderli e rimandarli o realizzarli solo parzialmente. Scrive: l'istinto non è per lui un agens che opera immediatamente, ma un motivo che, nella misura in cui non vi sia un altro motivo più importante che gli si oppone, fonda e giustifica un agente che ha la sua soddisfazione nello scopo. Da una parte dobbiamo e vogliamo intendere noi stessi e i nostri simili come esseri agenti, dall'altra siamo costretti a intenderci anche come parte della natura. L'uomo cioè sperimenta delle obbligazioni naturali, ma al contempo sperimenta anche la possibilità di non rispettarle. C'è per esempio altri fini. Ed è questa esperienza, diciamo, non so come volete chiamare, di trascendenza rispetto alla natura, che si fonda a morale e ogni idea di felicità intesa come realizzazione. Per questo, come osserva ancora Spellman, in persona però non è uno dei fini naturali. Non ha senso parlare di un pinguino pienamente realizzato, mentre ha senso parlare di un uomo pienamente realizzato, o di qualcuno che merita o non merita di essere uomo. L'uomo può meritare o perdere il suo essere uomo, ma per poterlo fare deve già essere uomo. Noi pensiamo alla relazione dell'uomo con il suo essere uomo diversamente dal rapporto del cane con l'essere cane. Noi qui pensiamo a una relazione, dunque una differenza interiore che in altri casi non pensiamo. Noi qui precisamente poi pensiamo un avere, mentre nel caso degli animali pensiamo un essere. Cito: da che cosa è libera la persona? È libera dalla sua propria natura. Essa ha questa natura, ma non è questa natura. Si può liberamente rapportare ad essa. C'è una frase di un caro amico di Luigi Montieri, potrebbe suonare moralistica, ma in questo caso suona quasi ontologica. Chiamerò libero un uomo che possiede se stesso. Cioè, diversamente da quanto afferma Guardini, secondo cui la natura dell'uomo consiste addirittura nel fatto di non averne una, questa è una citazione dall'Etica, e diversamente da quanto si legge alla luce legge naturale del tradizionale enciclopedico di teologia morale, a firma di Don Enrico Chiavacci, secondo cui la vera natura dell'uomo è il non avere natura, io penso invece, come Spellman, che la natura dell'uomo consista proprio nell'avere la natura e nel fatto di sperimentare questo avere come propria condizione obbligante. L'uomo non può non rendere conto moralmente delle proprie azioni, anche quando semplicemente essi consistono nel soddisfare un bisogno naturale. L'argomento, secondo cui mancanza di un individuo importante e giusto seguire con gli istinti naturali, è già un argomento morale. Ed è per questo in fondo che giudico ecologicamente pericolosissimi gli imperativi morali a tornare a essere parte della natura. Nella misura in cui questo imperativo è formulato, prima di tutto accettato e praticato volontariamente, esso non è più naturale. Il problema è che non si può tornare a essere soltanto a essere natura. Se l'uomo pensasse solo al proprio interesse, a soddisfare i propri istinti, a stare bene per sé, alla propria autoconservazione, come ogni altro animale, allora sarebbe un disastro ecologico, cioè che l'uomo spinterebbe oltre ogni misura la natura, non avrebbe alcun limite naturale, alcuna legge gaiana a cui sottostare, eserciterebbe la propria possessione naturale di confronto della natura a livelli ipertrofici, la sottometterebbe al proprio mezzo in vista dei propri fini. Esattamente questo è successo con la società della tecnica che ha fatto esplodere la crisi ecologica. Spellman, tra l'altro, ha pagine molto più ecologiste di Lambert, proprio spinte. La tecnocrazia violenta va interpretata come un tentativo di ritorno all'animalità, non come esempio dell'antinaturalismo. Se l'uomo massimizza il profitto, massimizza il dominio. L'uomo, cito, quando si considera come un puro essere naturale, può superare ogni misura, perché esso può trascendere i propri limiti. Di conseguenza, solo quando è qualcosa di diverso dalla natura può intendere la natura come misura, cioè moralmente accettare alcuni limiti alla propria azione. Se si sprona l'uomo a tornare animale, egli legittimamente potrà distruggere foreste, costruire centrali nucleari e mettere gas di scarico inquinanti senza vincoli. Le foreste hanno come fine naturale quello di bilanciare le emissioni di CO2 e così di mantenere la temperatura ambientale entro certi limiti. Io le sfrutto come mezzo per la mia produzione di legname. Le foreste hanno come limite di sviluppo alcune temperature più o meno fisse, io le uso per far crescere le banane anche in Norvegia, un magnifico dicendo. Così in parte è sempre stato. Ad esempio, nascono varietà di frumento con semi privi di guscio protettivo in teoria destinati più facilmente a morire di altre, poiché i semi in questo modo sono più facili da raccogliere, io l'uomo le prendo, le curo, le pianto, le annaffio, le seleziono per il mio fine. Ugualmente nascono spighe di orzo malate che invece che disperdere semi per ridursi li trattengono sulla pianta, poiché i semi in questo modo sono più facili da raccogliere, io l'uomo addomestico queste piante. E questa è la storia delle due varietà conosciute di cereali che usiamo. Tra l'altro questo aprirebbe una parentesi, però adesso ci porterebbe forse un po' fuori luogo, e cioè di ragionare seriamente sul fatto che la selezione naturale viene presentata da Darwin in analogia con la selezione artificiale. Forse non è soltanto una carta, se io ne ponessi, ma c'è qualcosa di profondo, cioè che la stessa azione umana servirebbe come modello per presentare la selezione naturale, per comprendere la selezione naturale. Ma adesso magari forse c'è tempo, avevo scritto qualcosa, ma se non ce la facciamo. Dunque, nella teoria di Gaia, l'uomo è il fondamento che sta al di là della teoria stessa. Il fatto che l'uomo agisca come un virus, trattando la natura come mezzo per i suoi fini egoistici, è il fondamento per poter parlare di fini naturali. Se l'uomo non deviasse in qualche modo dalla natura, non potrebbe esistere nemmeno il concetto di natura come ciò che esiste indipendentemente dalla sua volontà, da ciò, come ciò che resiste a una mera riduzione a mezzo. In effetti la condizione dell'uomo risulta sempre da questa tensione tra i propri fini preposti, le proprie motivazioni, e la realtà che presenta sempre caratteri propri resistenti rispetto a una riduzione a mezzo. Presenta sue leggi, i suoi limiti, i suoi fini. Ciò che risulta da questo, in questa specie di combattimento che lo presentava, però comunque da questa dialettica tra l'uomo e ciò che è di esterno, lo chiamiamo cultura, storia, una cosa che gli animali non hanno, come sottolinea Ferri, o anche più semplicemente stile. Dove c'è resistenza, c'è duplice esistenza di ciò che resiste, nonostante tutto, e di colui che insiste, malgrado ogni resistenza. L'idea del reale come qualcosa che resiste alla volontà dell'uomo, ossia come qualcosa di ontologicamente indipendente rispetto al mio, è stata recentemente ribadita un'altra volta da Cinci. Da Cicettiano, in riferimento alla prospettiva di poter creare una realtà virtuale mediante il pensiero, grazie a una tecnologia di impianti neurali. La domanda da porsi, scrive Cicci, in questo caso è: tutto ciò sarà ancora descritto come realtà? La realtà non è forse ontologicamente definita per un essere umano attraverso un minimo di resistenza? Il reale non è forse ciò che esiste, ciò che non è del tutto malleabile ai capricci della nostra immaginazione? Quello che ho chiamato stile è, in un certo senso, la risposta alla domanda: cosa ne faccio di ciò che ho? Come lo uso? Per quale fine? Rispetto al proprio corpo, ad esempio, dove sono delle forme, esigenze, limiti, li ho sperimentati anche stanotte, e da quando mi vesto, mi curo, mi pettino, mi alleno, mi modello, risulta quello che chiamiamo infatti look, no? Lo stile. Lui Bon ha parole, io stanotte devo scegliere se non un po' di un'arma chimica naturale, la vera febbre, oppure decidere di utilizzare la chimica per essere qui a parlare con voi. Ho deciso, ho optato per la seconda, e non so se è lo stesso tempo, ma no, insomma, è questo che intendo, no? Deviare la natura dai propri fini naturali, dai propri limiti per fini posti. Ancora una volta, del Rougemont, che non ha pubblicato questo volume sul volto, ma se l'avesse pubblicato avrebbe fatto a Darwin e Minasso per questa sua concezione del volto, scriveva: vedere un volto è vedere la frontiera perpetua e evidentemente spostata che separa o che unisce il mondo della libertà e il mondo della necessità. È vedere lo stato reale di un uomo dato a un dato momento, lo stato della lotta che persegue, il risultato di tutta la sua vita passata e i segni precursori del suo prossimo sviluppo e delle degradazioni che lo minacciano per distinguere il suo stile di vita. Questa è un'opera intitolata La fisionomia. La stessa agricoltura è uno sforzo, una volontà applicata a una materia come sue leggi. E così anche il canto umano, per esempio, questo viene fuori a Monte Giove. Cioè, le corde vocali non sono fatte per cantare, gli uccelli non cantano con le corde vocali, che pure hanno, ma sono per respirare. Cantano con un altro organo, adesso non ricordo come, però è interessante quella relazione, no? L'uomo usa qualcosa, diciamo, che come fine naturale non avrebbe quello di cantare, ma lo usa per il fine del canto. E questo è un motivo per cui serve una tecnica ben precisa perché le corde vocali non si sforzano per cantare. Ora, ci sono due modi apparentemente antitetici di descrivere questa dialettica dell'umano. La prima è di abbandonarsi alla natura vista come fonte del bene e dell'armonia rispetto all'uomo inquinante. La seconda è di invocare uno sviluppo tecnico e definito che permetta finalmente all'uomo di affrancarsi dai vincoli naturali. Sono entrambe scelte morali, cioè che i vincoli dell'uomo sono sempre di natura morale, non di carattere naturale come per gli altri esseri. Ed è per questo che entrambi sarebbero distruttivi dell'uomo, sarebbe come due facce della stessa medaglia, nel senso che abbandonarsi alla natura significherebbe lasciarsi andare ad ogni tipo di istinto, convinti che naturalmente adesso ci guiderebbe verso uno stato di benessere. Ma a parte il fatto paradossale che lasciarsi andare alla natura sarebbe appunto innaturale, cioè che è comandato da noi a se stesso, questa attitudine, volando come ingiusto ogni altro imperativo morale, costringerebbe l'uomo a un modo di vivere totalmente svincolato, privo di vincoli, perché l'uomo non ha vincoli stringenti ma li pone. L'uomo ha sempre la possibilità di fare altrimenti, di scegliere, per esempio, di dare filtro positivo all'entropia, e scegliere a priori di seguire ogni inclinazione senza ulteriori ragionamenti è contro la sua natura, perché è contro la natura di uomo, per l'uomo agire secondo la natura. L'istinto dell'uomo è senza limiti stringenti, e gli ideali come la pace, la giustizia, la condivisione, la fratellanza, l'altruismo sono solamente anti-istintive, richiedono uno sforzo per limitare i propri istinti aggressivi ed egoistici per esprimerli praticamente dal primo di simbolici a zero il gioco del calcio. Non avendo vincoli naturali stringenti, nel senso che l'uomo ha limiti naturali, ma essi non sono di fatto obbligazioni indeclinabili per lui, l'uomo immagina come naturali costume che naturali non sono, bensì sempre artificiali. E il voler seguire il proprio interesse a prescindere da quello generale, scissione possibile solo per l'uomo, lo porta allo sfruttamento totale della natura. L'altra modalità di superare la dialettica è quella di cercare di eliminare ciò che è naturale intorno a noi e in noi, costruire un mondo artificiale e virtuale in cui esprimersi in maniera totalmente libera dall'esistenza della materia. Un mondo in cui tutto sia possibile a portata di mano o di mente. Un mondo in cui viva la mente staccata dal corpo, in cui il corpo e il materiale non abbiano più alcun valore, neanche negativo. Vorrei farvi vedere un cartone animato su questa idea. So che vi avevo un po' passato tanto al nerd, ma mi sembrava interessante per rendere questo.
Che cos'è questo? Un mondo dove non c'è niente, un mondo dove non c'è nessuno. Il mondo della libertà. Libertà. Il mondo della libertà che non viene limitato da alcuno. Questa è la libertà. Esatto, è il mondo della libertà.
Per quanto non c'è.
Finché io non penso. Esatto, finché io non penso. Non può essere. Io non so cosa devo fare.
Cambiare, Sergio. Non hai immagini di te stesso.
È tutto troppo male.
È un mondo dove non ci può fregare nulla.
È un mondo di cui vuoi fare tutto ciò che vuoi.
E quindi tutta la violenza.
Non capisci che cosa devi fare.
Che cosa devo fare?
Ti darò una nuova libertà.
Guarda, con questa sono nato solo in sé.
Però con questo stagliare una libertà.
Ora se non si possa anche al suo suo.
Però questo ti dà ricchezza. Perché lo stesso animo ha ottenuto cose diverse. E così pure per me.
La mia volontà sarebbe questa.
E l'uomo che ti circonda è il mondo di cui esistono di sotto e su.
Ma in questo tu puoi camminare liberamente.
E se lo pensi, potresti anche prendere la posizione di mondo.
Quindi, anche la posizione del mondo non sta sempre la stessa.
E quando lo sai, il mondo è solo in realtà.
E anche lo stesso puoi cambiare.
Poiché è la forma di te stessa, solo il tuo stesso animo è il mondo che ci circonda.
D'altronde questo è il tuo mondo. È la forma della realtà che tu ricerci.
Questa è un'idea di...
Cos'è?
Questa era un anime giapponese scritto da Neon Genesis Evangelion, l'episodio finale. Ma soltanto perché quando lo vidi mi impressionò, era abbastanza giovane naturalmente, però questa idea mi è sempre rimasta un po' dentro, allora ho deciso di sfruttare questa occasione per farvelo vedere. C'è questa idea per cui quel ragazzo è talmente libero da non poter fare niente. È un po' come il mondo, non so se avete mai letto dei romanzi di Beck, per esempio. No? Cioè, è un mondo dove l'unica realtà sarebbero in un certo senso le sensazioni, che potrebbero essere scelte in totale libertà, cioè in cui le coscienze, questo è più lungo che il cartone riferì. In cui le coscienze vivono uno stato perenne virtuale di piacere disincarnato. Il fatto è che l'uomo, quando è libero da tutto, non ha alcuna limitazione e non è più libero di fare alcunché. Abbiamo visto, no? Senza un alto e un basso, un uomo non può correre, o non può neanche immaginare di volare o costruire strumenti per farlo. cioè senza coscienza della verità non si è neanche cosciente della propria identità. Qui c'era necessariamente un io, no? però la finzione nichilista abbiamo presente in queste forme di spiritualismo, alla fine. Ed è presente, per esempio, nella Libre Codice, adesso non possiamo rievocare, ma se vi ricordate il conto sulla Libre Codice, nella Libre Codice si finisce alla fine per evocare mistificamente una sorta appunto di macrocoscienza profonda, capace di andare al di là del mondo materiale, illusorio e identificante in vista di una fusione nel tutto, no? L'acqua non esiste, scrive Nestle, l'acqua non esiste, esiste soltanto la relazione, le cose sono dei nodi da sciogliere, no? Ciò che è la rete della vita, la relazione. La vicinanza tra queste scappatoie, entrambe infine anti-ecologiche, già che sia nel caso della normalità, sia in questo caso della virtualità pura, non si dà preoccupazione per la stabilità di nessun tipo di ecosistema, appunto si vede nelle strutture che vengono chiamate etiche dell'evasione, cioè in cui c'è un aperto congiunto all'evasione verso regni onirici e virtuali di Dio e contemporaneamente all'evasione tra le morali, emissioni di un unico agente, cioè liberarsi dalla prigione della finitura per giungere al regno dello spirito. È per questo che io tendo a interpretare questi movimenti ecologisti come la Libre Ecologi, sostanzialmente come una sorta di composizione di motivi gnosticheggianti. L'ultima resistenza di cui liberarsi, e quindi se l'elimina, è l'ultima resistenza di cui liberarsi è proprio l'io, perché l'io è ciò che in quel caso lì era, cioè non era scelto, non era determinato. Ad entrambe queste forme di evasione dall'umano si oppone comunque la constatazione che l'uomo, se ingaggia la battaglia contro la natura, è destinato a perderla in quanto egli è anche parte della natura. E ciò è una condizione sine qua non, seppur non una causa sufficiente del suo essere uomo. Chiaramente l'uomo può scegliere di suicidarsi, no? Però cosciente che si ingaggia la battaglia contro la natura senza alcun limite, giacché è parte della natura, è destinato a morire. Scrive Spemann: la riduzione della nostra conoscenza della natura alla sua spiegazione causale, così come è accaduto programmaticamente fin dalla prima modernità, appare subordinata a una specifica intenzione, la volontà di dominare la natura. E questo è lo scopo per cui rinunciamo all'osservazione teleologica della realtà. L'uomo ha scopi e per questi scopi vuole soggettare la natura come mero strumento. Senza dubbio questo è legittimo. L'esistenza dell'uomo dipende dal fatto che egli opera in questo modo. Tuttavia dobbiamo chiederci, il dominio della natura è l'unico e il più alto fine dell'uomo? Una tale concezione avrebbe conseguenze fatali per l'uomo. Essa riduce la stessa esistenza umana a un mezzo il cui scopo è la propria conservazione, che proprio questa è l'essenza del nichilismo. Il dominio della natura diventa illusorio se noi lo intendiamo come lotta contro la natura. Questa è una lotta che l'uomo può soltanto perdere. L'istinto dell'uomo, potremmo dire l'istinto tra virgolette, è quello di ridurre la natura unicamente a mezzo della propria volontà, a non avere cioè più alcun limite. E a questo istinto si opporrebbe lavorare con un nuovo vincolo, che detterebbe l'occasione e i limiti entro cui fare ciò sia reciproco. Rispetto ai limiti naturali e ai fini naturali, l'uomo non può non provarli, ma può non assecondarli. Il problema è in base a che cosa può scegliere di assecondarli o meno. Cioè il criterio appunto della sopravvivenza dell'uomo vale come criterio morale o non sarà semplicemente ancora una volta un naturalismo? L'uomo può scegliere di non seguire l'istinto di conservazione, in questo modo di tendenze conviventi, volontà di una distinzione, oppure lo testimonia, per esempio, il martirio, no? Cioè può seguire di non scegliere l'istinto di conservazione se segue un bene più alto, ma chi detta questo bene più alto? Qual è il fondamento della morale, anche della morale ecologica? Qui arriviamo al punto della faccenda. Rispetto a questo interrogativo, Spemann sembra, in fondo sui fini naturali, sposare una posizione quasi naturalista, nel senso che esisterebbero un bene e un male naturale. Nell'uomo si dà, in questo senso è molto singheriano, nell'uomo si dà il fenomeno della compresenza di fini diversi, sia che l'uno venga differito da uno dell'altro, sia che in generale venga riconosciuto a favore di un altro. Esso rimane come un valore presente a cui si rinuncia espressamente in favore di un valore superiore. Questo è ciò che accade nella decisione morale. Così come nell'obbligazione naturale vengono indicati i fini vitali, nell'obbligazione morale vengono indicati a loro i fini della moralità. Per Kant, l'intera legge morale consiste nell'esperienza di questo secondo dovere. Si tratta di un'esperienza, la si deve aver fatta per sapere che cosa si intende e la si deve aver fatta da sé. Non penso che non l'ho fatta, ma ammettiamo pure che si possa fare. L'uomo farebbe esperienze di obbligazioni diverse da quelle naturali, che in quanto tali perderebbero dunque il loro valore coercitivo e diventerebbero opzioni da vagliare. Anche a questo appunto che si possa dare un'esperienza, diciamo, pura di carattere morale, tipo questa, diversa dal mero esprimere negativo che può usare la natura come mezzo per fini tuoi, sbaglieremmo tuttavia se credessimo semplicisticamente che secondo Spema questo sarebbe sufficiente perché l'uomo seguisse tale dettaglio. Sempre in fini naturali, infatti, gli specifica che quando si parla di fenomeni di moralità, la genesi e la validità sono necessariamente separati. Ed è ancora più chiaro in Nell'uomo su persone, dove scrive: l'affermazione secondo cui tutto è permesso se Dio non esiste, affermazione di Dostoevskij in cui Bibbia e Cina ci ha offerto una variazione, è vera anche se il contenuto della morale è accessibile indipendentemente da ogni condizione religiosa. Ciò che resta incomprensibile senza tale condizione è perché non dovremmo fare quanto abbiamo conosciuto come la cosa migliore fra tutte, se importanti interessi personali si oppongono ad essa. E che cosa significa il fatto che noi abbiamo il dovere di fare qualcosa? Nessuna gerarchia di valori può costringere le persone a sottomettersi ad essa. Sperma gioca qui a carte scoperte. La stessa determinazione dell'autoconservazione e della sopravvivenza della specie come qualcosa a cui naturalmente si tende, quindi come un bene di cui avere cura e da preservare, criterio che potrebbe valere come fondamento di una morale ecologica, non ha senso. Può anche essere un bene naturale, ma l'imperativo normativo da preservare è frutto di una decisione di carattere metafisico, libero, credenziale, religioso, una credenza di principio. Così ad esempio in Lama, dove la linea del tutto è da preservare perché ha un carattere credenziale, religioso, come tu vuoi dirlo, di esposizione, scommessa. Contrariamente al tentativo kantiano di ridurre la religione a morale, siamo di fronte a questo, che non si dà obbligazione morale senza fondamento religioso, metafisico. Obbligazione morale, non morale, obbligazione morale. Questo fondamento in più avrebbe un carattere teleologico, come Sperma specifica in fine naturale. La teologia classica concepì la tendenza di ogni finito come tendenza alla partecipazione all'eterno. Ad esempio, la metaxis in Aristotele è partecipazione al divino, una trascendenza che nella sua forma più alta era concessa all'uomo, il quale attraverso la conoscenza di sé poteva rivolgersi all'assoluto in quanto tale. Ogni attività era per amore di un fine. Omne agens agit pro ter finem. E il fine più alto per gli esseri umani, per gli esseri, scusate, naturali, coincideva con la manifestazione della perfezione divina, mentre per gli esseri nazionali, cioè per l'uomo, la sua contemplazione. L'inversione di questo impianto teleologico consiste nel fatto che la struttura della trascendenza di sé è restituita alla finitezza, laddove l'autoconservazione al contempo rimane l'unico telos possibile. Cioè, mentre nella teologia classica non si tiene a questo, il fine ultimo era la contemplazione, cioè c'era la lente, poi c'era la lente che agiva azione, grazie azione, attività, fine, fine naturale, contemplazione. Nella teologia invertita, Lenz chiama l'operazio l'attività e l'attività è volta alla preservazione dell'ente, cioè ciò che è tende a replicarsi, l'unica attività dell'essere è la riproduzione di se stesso, la comunicazione. Così, a livello ecologico, secondo Spema, i limiti possono essere vincolanti per l'uomo non in quanto naturali, ma solo in quanto religiosi. Cioè, possono essere normativi in quanto religiosi. Continuo. Proprio per questo, ritengo sia problematica però l'etica ambientale che poi Spema tenta di propugnare. Secondo Spema, preso atto del fatto che ogni immagine della natura porta il marchio dell'autoesperienza dell'uomo in quanto fondamento trascendente rispetto ad essa, il rispetto della natura può passare solo attraverso un riconoscere i fini naturali come se fossero fini morali, cioè obbligazioni esperite. Scrive: se noi vogliamo intendere l'uomo come natura, ma senza rinunciare alla sua autocomprensione come quella di un essere che agisce, allora non possiamo fare a meno di pensare alla natura in termini teologici. L'idea di una liberazione dell'uomo attraverso il mero dominio della natura disconosce il fatto che l'uomo stesso è una parte della natura, e dunque il dominio della natura significa sempre anche il dominio dell'uomo. L'alternativa suona dunque così: o si riesce a integrare la relazione di dominio sulla natura in una nuova relazione che si profila solo in termini vani tra uomo e natura, oppure l'uomo stesso diventa una vittima del dominio che egli esercita sulla natura. O ci decidiamo a interpretare la natura vivente in termini antropomorfici, oppure noi stessi diventiamo un antropomorfismo, ovvero soggetti privi di un mondo che si scava il terreno sotto i piedi. Così il film naturale. Cioè, seguendo questo antropomorfismo, Spengler analizza addirittura a estendere il dominio del secondo operativo categorico di Kant a tutta la realtà. Non esiste, scrive, assolutamente niente che noi possiamo permetterci di utilizzare esclusivamente come mezzo. E curiosamente fa ecco questa accezione, però dal punto di vista laico liberale, Hugh Fermi, quello che mi consigliato di Giuseppe, quando nota che in Kant il rispetto degli animali si fonda proprio sul principio antropomorfico, poiché gli animali sono un analogo dell'umanità, noi rispettiamo alcuni doveri verso gli animali considerandoli analoghi a quest'ultima, e così adempiamo i doveri verso l'umanità. Allora la vita, come da Ferri, definita come facoltà di agire secondo la rappresentazione di un fine, una definizione abbastanza teologica, la vita secondo lui è da concepire come un analogo della libertà. Come tale essa è o dovrebbe essere oggetto di un certo rispetto. Questo inferno il nuovo ordine ecologico. Riassumendo, così come l'uomo agisce in vista di un fine morale, gli esseri viventi agiscono in vista di un fine naturale e perciò anche dovrebbero rispettarlo. Ora, la cosa funzionerebbe se l'uomo rispettasse naturalmente i propri fini morali, cioè se non avesse bisogno della religione come fondamento della morale stessa, come motivo per agire secondo ciò che gli appare come bene. Ma se l'uomo non è vincolato ad agire secondo i fini morali, se è libero di scegliere consapevolmente il male morale, ad esempio, perché non dovrebbe analogamente essere libero di scegliere il male naturale, cioè di non rispettare la natura e le sue leggi? Insomma, secondo me l'analogia tra fini morali e fini naturali non regge, semplicemente perché i fini morali non sono dati se non in forma negativa, non sono esperiti se non come possibilità per l'uomo di deviare la natura dai suoi fini, utilizzarla come mezzo per dei fini che lui pone. Cioè, i fini morali sono esperiti nella loro forma, indipendentemente dal contenuto, sono contenitori vuoti. Spemann parla di un'esperienza della moralità che non si può descrivere se non si è fatta. Gli si potrebbe obiettare che, come non si dà immagine pura della natura, scelta dell'esperienza dell'uomo, così non si dà neanche per converso, esperienza morale pura dell'uomo, scelta da condizionamenti di tipo culturale o ancora una volta religioso. Tuttavia, penso che una strada da percorrere passi per la missione che ogni uomo, in quanto tale, fa l'esperienza della moralità come possibilità negativa rispetto a un'obbligazione naturale, come potere non, e non un potere non, come potere non seguire un istinto naturale. L'esperienza della morale, cioè, si configura come esperienza di trascendenza rispetto alla natura. E se a fondamento di una declinazione normativa di questa esperienza morale, deve stare un nocciolo irriducibile di credenza, di religione, dovrà essere allora una religione che renda conto di questa esperienza di trascendenza. Una religione che cerca di prendere sul serio l'esperienza di autotrascendenza dell'uomo, di sostanzializzare la libertà attraverso la nozione, una nozione che potremmo chiamare, che il cristianesimo ad esempio chiama spirito, cioè in cui non si mascheri il fondamento irriducibile antropologico esperienziale sotto le forme illusorie di una scienza forte, autonoma. Il cristianesimo, secondo me, tenta di fare questo, cioè di rendere conto di questo tipo di esperienza primordiale di trascendenza negativa, nel senso che si sforza di tenere insieme il valore della materia e il valore della libertà, dello spirito, della trascendenza. Perché se si vuole dar conto dell'esperienza di trascendenza dell'uomo, bisogna da una parte riconoscere che c'è qualcosa che viene trasceso e dall'altra riconoscere che questo qualcosa non è l'unica cosa, altrimenti non si darebbe trascendimento. Perché se c'è trascendenza ci deve essere un trasceso e un incidente. I metafisici che assegnano alla realtà il carattere di illusione non rendono conto veramente di questa esperienza, perché negano la validità del trasceso negano che sia veramente un fascista, che veramente negano un debole di questa dialettica umana. Viceversa, i metafisici che assegnano alla libertà il carattere di illusione fanno di una condizione necessaria per la trascendenza, cioè il trascesso, condizione sufficiente per spiegare tale esperienza. Infine, negano l'autenticità di questa esperienza. Sono sistemi semplificati che però non parlano veramente a Roma. In questo senso sono idealismi e non realismi. Il cristianesimo cerca, almeno secondo me, uno dei sensi del dogma dell'incarnazione è questo, cioè di rendere conto di questa esperienza nel suo complesso. Dio si è incarnato nell'uomo perché in esso risiede il principio della dinamica di trascendenza che fonda la realtà della persona. Allo stesso tempo, però, incarnandosi autenticamente, prendendo corpo e vivendo nel mondo, Dio conferma che il creato è cosa buona e che la materia è in primis il nostro stesso corpo e quantomeno qualcosa di reale, che non dipende unicamente dal nostro capriccio, che ha dei limiti, che esiste al di là della nostra volontà e con cui dobbiamo fare i conti fino in fondo. Anche la religione, come la scienza, non è una scommessa a poco, ma una scommessa sulla base di un'esperienza, solo che il senso di questa esperienza non è dato di chi ha le fede, perché insomma una credenza. La religione ammette questa dimensione fondamentale per mediare, diciamo, il rischio. Lo scientismo duro e puro no. Che un'esperienza sia sensata, per riprendere il conto che è l'Ileiano, dipende sempre dalla scelta di chi la fa, e in effetti le sensate esperienze da l'Ileiano erano esperimenti. È per questo che negli ultimi anni la risposta cristiana al problema dell'ecologia si è focalizzata sull'ecologia umana come necessario punto di partenza. Il rispetto del nostro corpo sarebbe matrice e modello del rispetto del creato. Non si dà rispetto del creato se prima non si rispetta il proprio corpo, già che esso è la natura che più di ogni altra ci è data. Mi viene in mente, tra l'altro, che rispetto al tema del prossimo convegno a Fante, l'adozione, forse più della vera natura, il paradigma dell'adozione potrebbe forse funzionare meglio del solo possesso, nel senso che come se Dio affidasse la natura all'uomo e l'uomo adottasse la natura, la farebbe sua. L'esperienza di trascendenza dell'uomo rispetto alla natura si esplica prima di tutto come esperienza di trascendenza rispetto ai limiti, rispetto al proprio corpo, alle sue leggi e ai suoi limiti, alle sue obbligazioni, ai suoi fini naturali. Cioè, come poter disporre del proprio corpo, poterlo utilizzare come mezzo per fini che noi scegliamo. Così scrive la Commissione Teologica Internazionale. Un'ecologia integrale deve promuovere ciò che è specificamente umano, valorizzando insieme il mondo della natura nella sua integrità fisica e biologica. Infatti, anche se l'uomo, come essere morale che cerca la vita a livelli ultimi, trascende il proprio ambiente immediato, lo fa accettando la missione speciale di vegliare sul mondo naturale e di vivere in armonia con esso, di difendere i valori vitali senza i quali non possono mantenersi né la vita umana né la biosfera di questo pianeta. Tale ecologia integrale interpella ogni essere umano e ogni comunità in vista di una nuova responsabilità. Questa espressione ecologia umana in realtà risale al 1973, ho fatto una piccola ricerca, un Paolo VI introdurla, però la introdusse in riferimento ai media e alla pubblicità, che diceva che verrebbero l'equilibrio psicofisico della persona, cioè l'idea di ecologia come un equilibrio da mantenere, no? Tuttavia, già nel 91, Giovanni Paolo II lo utilizzava in senso ecologico e scriveva: mentre ci si preoccupa giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli habitat naturali di diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende conto che ciascuna di esse apporta un particolare contributo all'equilibrio generale della Terra, la zona paradaniana, ci si impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di un'autentica ecologia umana. Non solo la Terra è stata data da Dio all'uomo, ma l'uomo è donato a se stesso da Dio e deve perciò, questo fondamento teologico, rispettare la struttura naturale e morale in cui è stato dotato. Dal fondamento religioso di un Dio che dona all'uomo la responsabilità su di sé e sulla natura deriva un'obbligazione morale. Io ritengo che uno degli argomenti a favore della validità del cristianesimo, cioè di questo Dio, sia che risponde all'esperienza dell'uomo nel mondo. Yolanda Poma parla in questo senso dell'ecologia umana come appunto esperienza di trascendenza e sviluppa il proprio contributo in confronto con Marcel. Questa è la comunità, lei è traduttrice di Marcel, tra l'altro. Solo una battuta, Marcel Messiavelli scriveva questo: l'identità corporea viene espressa dall'esperienza per la quale io ho un corpo e nel contempo sono, e faceva di questa esperienza la base della propria posizione religiosa e esistenziale. Per continuare nell'excursus, Benedetto XVI nella Carta Civiltate insiste su questo punto: è necessario che ci sia qualcosa come un'ecologia dell'uomo. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana. Quando l'ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Adesso io ho provato a esprimere una etica ecologica sulla base di questi presupposti. La formulazione è questa: è lecito che l'uomo usi la natura come mezzo dei propri fini a condizione che, cioè a questa condizione, se così facendo non compromette il mantenimento delle condizioni necessarie alla vita umana sulla Terra. E con questi due limiti, no, tre limiti, due, tre, quattro. Il fine ultimo non può essere la morte di un essere vivente non umano, né il godimento della morte o della sofferenza di un altro essere vivente. Poi vediamo meglio perché. L'uccisione o la violenza nei confronti di un essere umano non possono essere mezzo per alcun fine. E poi, se nessun fine è considerato, più alto impone lo sfruttamento rispetto al proprio corpo è doloroso. Cioè, l'uomo deve sempre poter dire per quale fine uccide o fa soffrire un altro essere vivente, e se questo è umano, nessun fine può giustificare l'uccisione, già che si violerebbe il corpo umano come essere di trascendenza, diciamo, questa stessa trascendenza come essere di realtà. La morte di un altro essere vivente può essere un mezzo e non un fine. Uccidere un altro essere solo perché lo si può uccidere è moralmente sbagliato su questo fondamento teologico, cioè nel senso che contrasta con la volontà di Dio creatore di cose in sé buone. La vita è in sé buona, il potere dell'uccisione, della sofferenza in quanto tale è perciò sbagliato. Se accettiamo poi che tra le condizioni necessarie alla vita umana sulla Terra, posta tutta la prima parte, rientri anche la stabilità dell'ecosistema, cioè una sorta di prospettiva gaiana, allora la sensibilità ecologica è rispettata, e anche l'ecosostenibilità. Mangiare con la carne è giusto, non coltivare forzatamente è giusto, mangiare biologico è giusto, preservare specie in via di estinzione è giusto. Dal punto di vista politico c'è una sorta di lato liberale in questa condizione, nel senso che il rispetto della natura, delle condizioni armoniche necessarie alla vita sulla Terra, è condizione necessaria affinché ogni uomo possa disporre liberamente del proprio corpo e anche disprezzarlo in tutta coscienza, cioè usarlo come mezzo per proprio il fine, nel caso che non condivida questo il punto 4. Abbiamo parlato dell'incarnazione come chiave teologica per rendere conto dell'esperienza dell'uomo nel mondo e come mandante logico di una simile concezione etico-ambientale. La prossima volta, e qui concludo poi per aprire tutta la discussione che sicuramente sarà ricca, vedremo come l'eternità, se pensate secondo il modello della sintaxis, possa adeguatamente sostenere metafisicamente il paradigma gaiano e allo stesso tempo la posizione unica dell'uomo nel mondo, nel senso che appunto il paradigma della sintaxis, che questo c'è un 10 come farlo la prossima volta, recupera un'opzione ecologica, fungerebbe come delle altre scelte che fungono come l'evoluzionismo. Nel momento in cui l'evoluzionismo è da tornare a virtù di una visione completamente italiana, cioè così della natura, Teleanciani è ugualmente obsoleto e prossimo si chiede una comprensione teologica di questa visione della natura, e il paradigma della sintassi potrebbe essere un adeguato strumento. Grazie.
Adesso ci vedete.
Cosa intendi per un fine più alto, un po' verso
il cioè, allora, chiaramente
c'è cioè, cosa pensavi in contrario?
Per esempio a Martino, no? O
che è il governo? Sapete, il governo non puoi pagare i deputati di sfruttare il loro corpo e cambiare
questa parola del proprio corpo. No, nel senso che non me la sentivo, diciamo, anche se all'inizio non avevo visto questo punto, però riflettendoci non me la sentivo di dire che sostanzialmente rispetto al proprio corpo è una sorta di fine in sé, no? Cioè ci potrebbero essere dei fini che l'uomo sente come più alti a livello religioso, non solo, insomma, che permette lo sfruttamento del proprio corpo, nel senso che l'uomo, se possiede la natura, possiede nel proprio corpo, può sfruttarlo per i propri fini. Ciò però non può valere per gli altrui corpi, su cui la prima autorità è dell'altro corpo. Insomma,
ma scusa, degli altri no, perché riconosci che gli altri hanno la
E certo, sì, è anche scomare.
Sì, la ragione rispetto alla natura degli altri, rispetto all'essere umano.
Sì, certamente, sì, sì, rispetto diciamo al corpo come serie di trascendenza, insomma, rispetto a altro. Sì,
però è più alto, cioè qui vuol dire che è fatto un'universalità, che deriva dal suo meno. Perché se è fatto un'universalità, non posso anche sfruttare il corpo degli altri.
Certo, certo, no, non guarda solo me, certo.
Quindi non esistono fini più alti nella tua idea che travalicano più di vino.
Che possano essere imposti, cioè possono esistere, però richiedono la, diciamo, l'approvazione della volontà. Del possessore del corpo, insomma.
Faccio un esempio. Faccio un esempio che mi dici se viene a questo caso.
Per esempio la violenza che non è ammessa.
Devo curare il mio figlio e non so come farlo. Posso vendere gli occhi miei?
Posso?
Vendere quindi gli occhi per soldi e curare il figlio?
Sì.
E in questo senso
sì. Ad esempio sì, questo è un altro esempio interessante, per esempio sì. Tutto sta a vedere se chiaramente poi mi si esce un po' dall'etica ecologica, no? Però mi sembrava interessante, naturalmente qui si potrebbe aprire una discussione di carattere filosofico morale su quali fini, a partire dalla prospettiva di teologia cristiana, di morale utilitarista, così, quali fini sono da considerare più alti rispetto alla salute del proprio corpo. Però qui sembrerebbe una discussione abbastanza complessa. Non solo che di principio mi sento di dire questo, cioè se
riesco a mantenere la famiglia mi procuro un'abitazione volontaria per andare a chiedere l'elemosina e mantenere la famiglia.
Questo è un esempio. Può anche essere se arriva fino alla cioè, tutto sta a vedere se questo fine è più alto, no? Però di principio chiaramente se noi ci stiamo muovendo in un ambito di teologia cristiana, non tutti i fini che uno si può porre sono soltanto perché si pone più alti rispetto ai fini naturali del corpo, non c'è, per esempio, la salute del corpo. Per esempio si potrebbe sostenere che la prostituzione non è un ben sollecito per il fine del mantenimento della propria famiglia, però bisogna discuterne, perché qui si esce da...
Ma spieghiamo anche per esempio cosa fatto, mi faccio un'assicurazione sulla vita, la mia famiglia va a consumare tanti agravismi per usare un sacco di soldi per curarli, io mi faccio un'assicurazione sulla vita, mi uccido e così vi garantisco la possibilità di curarsi.
Questa classica di tutta questa persona, secondo me è un altro mezzo, sì, ma
io non sono pensato agli anni che trovo di stanza.
No, chiaramente, cioè c'è anche da dire questo, se il fine è raggiungibile anche con rispetto al proprio corpo è naturalmente migliore, no? Forse questo dovrei inserirlo, però, forse hai ragione, sì. Cioè, se lo stesso fine è raggiungibile preservando la salute del proprio corpo, e naturalmente preferibile farlo in questo modo. Forse questo potrei aggiungere, sì.
Beh, che venire questo portato con una serie che già non cadrà.
Sì, forse sì, questo si potrebbe aggiungere. L'ho cambiata 70 volte questa cosa nella scorsa settimana, quindi ancora è abbastanza in progress, anzi se mi fa vedere se funziona. Però questo è un corollario da poter aggiungere. Cioè se lo stesso fine è raggiungibile mantenendo, diciamo, la salute del proprio corpo, è preferibile fare questo modo.
Sì, questo però il problema normativo fa bene modo. Il problema è che se non lo è invece, comunque il fine più alto vince rispetto alla condizione di rispettare la tua natura, per il fatto semplice che se non la rispetti non c'è neanche quell'uomo che ha la natura. Cioè, a me sembrerebbe che rispetto alla tua posizione generale, adesso poi ti chiederò una cosa su principio religioso, che non ho ancora capito la regione del vento, però insomma, rispetto al principio generale della vera natura, mi sembra che la condizione di rispettare la natura, almeno nella visione la sua minima, la sopravvivenza, tale per cui, perché se non ci fosse quella non c'è neanche qualcuno che ha la natura, non c'è anche l'uomo che ha la natura, sia più forte di un qualsiasi fine più alto, che possa implicare, per esempio, la situazione. Cioè il suo esempio, secondo me,
sì,
non dovrebbe, rispetto all'impostazione che tu di avere la natura, non dovrebbe essere un buon esempio, dovrebbe essere un controesempio. Cioè, la risposta dovrebbe essere no.
Perché no?
Perché viene meno quindi alla natura. Allora, o stabilisci.
Però se tu hai qualcosa, cioè.
O stabilisci che fini, appunto, qui viene l'altro aspetto, o stabilisci che questi fini più alti sono fini sovrumani, cioè sono fini che non hanno a che fare né con la natura né con l'uomo che ha la natura, né con questo qualcosa che si distingue dalla natura, perché ha natura, non è semplicemente natura, o dici che all'interno dei fini più alti ci sta anche questo, e quindi non basta la definizione dell'uomo come cui chiama la natura, la definizione dell'uomo come cui chiama la natura è che può avere ragioni religiose, per mille ragioni, e quello che vuoi, può avere dei fini che vanno oltre l'umanità, che vanno oltre il principio dell'umanità, cioè il principio di qualcuno che ha la natura. O aggiungi quest'altra cosa, se no, se semplicemente l'impostazione che l'uomo si definisce per il fatto di avere la natura, no, cioè, il limite più importante, il paletto più importante da rispettare è quello di non suicidarsi, insomma, cioè di non di mantenere la natura, non c'è un fine più alto che permette.
Allora, fino al suicidio, sul suicidio posso essere d'accordo, ma questo ultimo punto non è soltanto che il rispetto del proprio corpo, cioè non c'è equivalenza stretta fra il rispetto del proprio corpo e il mantenimento in vita, cioè ci sono appunto dei casi, cioè si può non rispettare il proprio corpo pur mantenendosi in vita, nel senso, ad esempio, no, questa notte io a un certo punto avevo febbre.
Questo d'accordo, però non è il caso del suo esempio.
Sì, quello che si chiama gli occhi, però sì.
Gli occhi forse sì.
Nel senso sì.
Nel senso che è un caso in cui non si rispettava il proprio corpo, però non si violava il principio del mantenimento in vita. Ma lo stesso appunto è un caso banale, come quello mio stanotte, cioè non è esattamente rispettare il proprio corpo, fra l'altro che sto rischiando la vita, come ha detto Francesco, che ho un modo di guardare il piano, fare morire, ma anche se non sapevo questa notte, per cui non dava la decisione di morale, diciamo. Ma io ho preso una decriminazione con un po' alle 4 e mezza, no? Cioè questo non è esattamente, infatti io stavo abbastanza male di stomaco, passava bene il nostro di stomaco, non è esattamente rispettare il proprio corpo, no? Sono stato di salute ottimale, la cosa migliore è esattamente se ha detto non venire stamani, se dovesse aver rispettato il proprio corpo in primis, e magari ci vuole giustamente così. Invece siccome il fine più alto che mi si è imposto era di venire stamani di partecipare al seminario, io ho ritenuto lecito prendere la tachipirina e insomma violare il fine naturale del proprio corpo, perché pure stavo combattendo contro la febbre, no?
Però questo il problema è proprio quello che porti, che è uno dei due problemi che avevo. Questo indica che tu devi avere una definizione di uomo che oltre il fatto di aver fatto di essere più la natura. Quello va bene, cioè chiarisci il rapporto tra l'uomo e la natura, trovi tutto qui, perché. Però per rispondere a queste, per legittimare il fatto che l'uomo, appunto, che nota dinanzi all'idea mi guarisco e non scrivo regole, no. Chissà se avrò modo di farlo, o lo scrivo e poi so che muoverò domani perché sono stretto. Cioè, che è l'esempio che tu dici, no, però cioè, rispetto a questo, o hai dei figli accetti che l'uomo si ponga in maniera appunto, mi sembra di capire, come fuggire, libertaria, potenziale, cioè svincolata da qualsiasi ragione forte, si autoimponga, si dia dei fini che travalicano anche se stesso come unica natura, o altrimenti non basta la definizione, cioè non basta la definizione di uomo come unica natura.
Se posso aggiungere un argomento a questa mia, se rispondi sia alla domanda di Daniele, cioè, dice un esempio estremo, faccio un'assicurazione sulla vita che mi permette di salvare la mia famiglia grazie alla mia morte. Sì, rispondi sì,
non
mi sembra.
Non lo so, è problematica. Cioè, no, però forse no, perché alla fine se si aggiunge il coronario, è un caso positivo.
Entri in contraddizione con il punto 3. puoi immaginare la situazione in cui hai 10 figli, sai che ce n'è uno che non so, ha gli occhi azzurri, questi occhi azzurri sono valutati sul mercato, per cui la vendita di quegli occhi può permettere di salvare 3 figli da un problema genetico, staremo.
E questo no, però. Questo vale 3 e basta.
Come?
Questo no. Cioè,
tu non puoi dire no se rispondi sì alla prima domanda.
Perché? Perché è il proprio corpo, non
sì, però il terzo punto è riguardo l'altro.
Appunto. No, no, io ti risponderei no, certo.
Se ci trovano, se prendiamo a te, ma non se ne hai trovato, se
prendiamo. Esatto. Cioè, tu puoi usare il tuo proprio corpo come mezzo per un figlio, ma non puoi usare la tua vita per fare violenza ad altri. Come mezzo di.
Ma perché l'altro uomo, non perché l'altro altro corpo.
Altro uomo, sì, sì, sì. Invece rispetto agli altri. Rispetto agli altri non umani, non possono essere figli, non mezzi,
ancora una volta, perché effettivamente a Giuseppe allora nella necessità, insisto sulla necessità di introdurre dei fini non naturali, perché se mi definisce il fine come fine naturale.
Non umani, laddove la definizione dell'uomo si riduce semplicemente al fatto di avere una natura.
Sì, esatto.
Cioè di andare oltre anche la definizione dell'uomo come caratura, quello va bene. Arrivi a un certo punto,
sì, sì.
Ma per rispondere a cioè, per accettare il suicidio, per rispondere anche per anche legittimare la tua scelta da terminare notte, eccetera, eccetera, devi accettare che ci siano dei fini che l'uomo, che fa parte dell'uomo, però la capacità di darsi dei fini alti, insomma, per esempio, non so, il fatto di parlare, la cultura, non lo so, degli altri fini che sono altra cosa rispetto alla semplice definizione dell'uomo come potenza.
Il punto qua sostanzialmente dice che c'è un fine che vale più della propria vita.
Che ci può essere, o della propria vita, comunque in generale, insomma, della salute del proprio corpo, sì.
Quindi un fine che vale più della vita individuale.
Ci può essere, ma
che anche più dell'uomo che ha la natura.
Ma perché no, è proprio però è più del fatto che ce l'ha, capito? Può distribuirla. E se lo fosse.
Non sa di sufficiente, è sufficiente con lui che è la natura, dici, cioè, questa è la condizione umana, perché è logico che sarebbe bello se fossero delle anime disincarnate che a un certo punto hanno una natura e possono decidere se averla sia o no, poi fino a essere le anime disincarnate di qui sopra, che però visto che la condizione umana, a meno che non mi dimostri come diventare l'anima,
no, l'altra
via, cioè no, è tutta lì la questione, no, è la legge che si è condannata, tutta lì, cioè a meno che non dimostri quello. La condizione umana è una condizione tale per cui comunque anche la definizione dell'uomo come colui della natura è vincolata al fatto che questa natura, cioè puoi comunicarla fin fondo dove vuoi, però con il limite della morte, con il limite dell'autosoppressione, che sopprime contemporaneamente la propria natura che si ha anche colui che la. Perché nel momento in cui mi uccido non solo viene meno la mia natura, la natura che ho, ma viene anche meno anche io che ce l'ho. Fino a proprio termine.
Sì, ma questo va bene, ma accade anche nella morte naturale. Cioè, non capisco perché il fatto che si muoia deve
fare la morte naturale non è lecito, non è lecito. Infatti, questo è quello che dice, non è lecito.
Sì. Perché
qui adesso stiamo parlando di lecito o non è lecito, qui sono scelte, o c'è il visibile, o c'è il no.
Sì. Ma, cioè, vorrei capire perché l'uomo potrebbe scegliere di smettere di essere uomo.
Sì, però questo è un altro, cioè, per dire questo non basta la definizione di uomo per cui ha la cura.
Ma non basta, cioè, quella definizione non basta per nessuno di questo mondo. Cioè se sono solo in materia di anima, e tu qua devi esporre che c'è una distinzione tra corpo e non corpo, che esiste una distinzione fisica da fini e mezzi. Esiste la distinzione tra natura e non natura, esistono fini superiori e fini inferiori, che esiste umano e non umano, che esiste vivente e non vivente, no?
Certo.
Che esiste condimento, esiste sofferenza, cioè tu hai una. Hai un set metafisico, cioè non.
Non c'è il principio di carità, non è che sto a chiedere.
No, vabbè, però
quello
che
mi sembra fondamentale è che volevo dire. Però non sono le destre, per quello che mi sembra fondamentale rispetto al suo percorso è che io ho usato tutti i percorsi sul rapporto uomo e natura, uomo e natura, che vede tutte le conseguenze.
Appunto,
rispetto a questo, mi sembra che non ci arrivi là.
E
arrivi lasci di aggiungere la libertà, per esempio, dell'uomo rispetto all'uomo, no?
Cioè, questo è la differenza spirito-logico, e aggiunge la differenza naturale, ma c'è. E questo era
sì, ma
io volevo chiedere, scusami, cerco di dire solo questa cosa per il futuro. Cioè, la mia domanda a monte era, questi sei punti, diciamo, presuppongono idealmente un orizzonte di teologia cristiana, e presuppongono idealmente non solo un orizzonte di teologia cristiana, ma un orizzonte di teologia cristiana mediata da tutta la direzione, diciamo così, che non so come chiamare, di metafisica, puoi dire greca, classica, appunto. Cioè, si presuppone, io ecco, punto uno, vita, cioè si presuppone il concetto di vita e il concetto di umano, si presuppone una differenza vivente o non vivente, umano o non umano, si presuppone l'esistenza di fini, l'esistenza di mezzi, si presuppone un sé, cioè la possibilità di gerarchizzare i vari fini, cioè per dire tutto recito, non dico di no, io so che però tutto questo si tiene, diciamo, a partire da questo, appunto, da una visione a Spemann, per esempio, nel senso che bisogna stare dentro un orizzonte molto preciso di opzioni metafisiche per poter anche solo entrare in dialogo con questa cosa, perché io dovrei arrivare, per me la distinzione umano non ha, non mi pare per niente, cioè io sono un singeliano, no? Per cui la sofferenza è un valore in quanto tale, sia che sia della pietra, sia che sia del batterio, sia che sia della scimmia, no? Oppure sono un determinista, diciamo, creziano, non penso che esistano fini. Quindi, ecco, volevo, diciamo, cioè, sono i devi quantomeno assumere come principio, cioè devi dire io mi pongo in quel canale, in quella scia di opzioni, e a partire da lì io poi esplicito i principi che sono specifici dell'ecologia nell'ambito di quell'opzione però fondamentale che li presuppone tutti, mi sembra.
Dunque, chiaramente non so se sto chiaro o no, però penso in fondo che non si dia obbligazione morale senza una decisione di carattere ideale, religioso, metafisico, logico, di tipo credenziale. Un caso di intendere. Detto questo,
è un'opzione, no? Cioè, non è un ricatto.
Certo.
È un'opzione di so, cioè, penso, appunto, anzianamente uno dovrebbe.
No, per esempio, l'altro non certamente non sarebbe d'accordo con questa tipo di posizione etica. Lui muove da un punto di vista diverso, per cui ciò che conta più di tutti è le condizioni necessarie, non dico, ma alla vita, sulla terra in generale, per cui lui per esempio il punto 3, il punto 4, la differenza umano non mi interessa
tanto.
Detto che la teologia è necessaria per fondare l'obbligazione morale, questo non significa che non si possa ragionare, diciamo, filosoficamente a prescindere da questi presupposti a priori sulla condizione dell'uomo, cioè nel senso, se io muovo una critica all'altro dicendo che l'altra esperienza dell'uomo, almeno in senso che l'altra esperienza dell'uomo è un'esperienza morale almeno in senso negativo rispetto ai vincoli naturali, io quindi penso di non star di non star mettendo su un terreno che abbia dei presupposti teologici forti, ma che faccia una obiezione a Pablo, tipo filosofico fondato su una nozione di una nozione dell'esperienza, per esempio, in questo caso. Cioè,
sì, e per esempio, cioè, questo tipo di obiezione che è legittimissima, però ti mette in condizione di fare un passo, diciamo, antilavoro, ma non di guadagnare appunto tutto quello strumentario concettuale ti permette di genitore tutto questo, per cui se tu vuoi, cioè secondo me, se tu vuoi arrivare a questo, la mossa che fosse più
corretta,
più conveniente, no, cioè più economica da fare, è di permettere di dire allora io mi muovo in questo orizzonte e mi riferisco a questo
punto. Io però ho preferito dire che non ci si può muovere in un orizzonte puro, come pretende fare.
No, appunto, tu, cioè, tu allora, devi seguire i presupposti, diciamo, della mitologia classica e della teologia cristiana, cioè c'è una creazione, c'è un creato, c'è un uomo e c'è un umano, c'è un vivente e un non vivente, ci sono fisici,
sì,
ci sono
però la differenza è che secondo me dal punto di vista esperienziale, potremmo anche dire cronologico, non lo so, quella visione risponde meglio all'esperienza morale dell'uomo, cioè nel senso del poter non seguire l'istinto naturale.
No, ecco, però diciamo, cioè, questo passo che già non è poco, se questa cosa è dimostrata, non è. Cioè, se tu riesci a dimostrare veramente se non diciamo veramente razionale, secondo me non è poco.
No, non sto dicendo che il cristianesimo è l'unico che lo fa, sto dicendo però che fa e l'altro che invece si muove in un terreno che questo non è direttamente argomentato, lo è anche dal momento in cui lo interpreta l'uomo come virus, per cui sì, questo c'è, tuttavia sì, è una questione di decisione di fondo, mentre se tu prendi un altro tipo di teologia, per esempio un tipo di spiritualismo gnosticheggiante agli intercologi, invece questo non c'è, cioè secondo me quello non rende conto proprio neanche dell'esperienza dell'uomo nel mondo, no?
Sì, no, è che diciamo, cioè secondo me nel momento, cioè se tu riesci ad affermare anche questa affermazione, non va mai in qualche modo dimostrata, no? Cioè tu devi dire, no, guarda, sono il cristianesimo che non ha avuto dell'esperienza, diciamo, dell'uomo del mondo e non ha una visione morale corretta, perché abbiamo sterminato, diciamo, intere specie o animali, diciamo, semplicemente perché dovevamo sopravvivere noi, o dove è scritto che sia giusto questo, cioè che non si possono muovere e sono state mosse, diciamo dimostrare che fenomenologicamente l'esperienza più, diciamo, adeguata rispetto a quello che viene l'uomo sia quella che in qualche modo corrisponde a una visione del mondo più o meno cristiana o più o meno, diciamo, la vita base, già una mossa, diciamo, cioè già non è poco, e al limite anche solo se tu riesci a fare questa mossa, se ti vuole incinomere, dimostrato, percepire, dimostrato, comunque puoi dimostrare che in qualche modo c'è qualcosa, un'esperienza morale dell'uomo, e l'uomo non è solo parte di Italia, ma non hai ancora nemmeno dimostrato tutto quello che ti serve per tenere questi quattro punti che, appunto, per esempio, esistono fini naturali, esiste una gerarchia di fini, cioè qua dentro c'è tutto, diciamo, appunto, il presupposto, il set dell'etica cristiana, diciamo, secondo quelli che poi sono i suoi concetti fondamentali classici che derivano principalmente dalla filosofia greca. Qua dentro c'è tutto il nome, tutta la storia, tutto Tommaso d'Aquino.
Sì, è un po' di là.
è un po' di là, però diciamo massacrato, no?
Sì.
Ecco, allora io dico solo che tu sapete di dire, io penso che Tommaso d'Aquino, diciamo, funzioni meglio di Abbott, o diciamo di Spemann abbia ragione nelle sue posizioni, diciamo, sui fini naturali, no? Presupposto questo, allora io dico 1, 2, 3, 4. Ma secondo me, cioè, se tu vai in qualsiasi grado comunale e ti parli di linee naturali, cioè quello che dice, beato te che sai che ci sono linee naturali, no? O che gli dici che, cioè, se tu vai a qualsiasi antropologo e gli dici che ci sono umani e non umani, quello dice sì, cioè, sai, l'Aristotele e l'anima che ti distingue tre linee dell'anima, no? Però chissà se è così, no? L'altra volta c'era che citava Tessner, no? Che dice il vivere peloso tra i linguaggi, se non mi ricordo qual era
come linguaggio,
l'inizio dell'antropologia filosofica, no?
Sì, blusi,
sì, appunto, no? Cioè, per dire che cos'è l'uomo, non è che c'è una definizione onnivora su cui tutti siano d'accordo, che cos'è vivere, che cos'è, cos'è, insomma,
è chiaro, soltanto che quello che volevo fare io era, sulla base di questi presupposti, cioè di una visione della natura e del rapporto con la natura che ho cercato di integrare e che chiaramente, per essere filosoficamente dimostrato, che avrebbe causa mezzi molto più ampi, e non servirebbe mai a un un'emergenza di fondo, se non appunto assumendo una posizione un po' di rischio rispetto a una missione fisico-religiosa. Posto questo, fatto questo gesto, diciamo, rischioso, argomentandolo piuttosto problematicamente, riconosco, ma sulla base di un di quella che definisco almeno un'altra esperienza negativa dell'uomo rispetto ai propri istinti naturali, mi sembrava un tentativo interessante cercare di delineare positivamente un'etica ecologica sulla base di questi presupposti, perché questo non è stato fatto.
Sì, no, io, cioè, per carità, non so, io dico solo, forse è quello economicamente conveniente che ci si impara da possibili obiezioni, dire io, diciamo, condivido certi presupposti.
Sì, solo che
c'è proprio di avere mossa, diciamo, di strategica, no? Cioè per dire, allora guardate, sulla base di certe evidenze anche fenomenologiche, sulla base di
certi presupposti, perché uno appunto ho fede, no? Diciamo così, no? In questi presupposti. Due mi sembrano che rendano conto di genere di periodo, di interesse non è e l'altro stesso, qual è cosa non fa l'altro? Non dice che si muove sulla base dei presupposti, mentre invece quello che cerca di fare è di dimostrare che anche lui si muove sulla base dei presupposti. Cioè, nel momento in cui si può costruire un'etica ecologica, forse un'etica in quanto tale, e si vuole arrivare ad una normatività, soprattutto una normatività che si fondi su una descrizione, bisogna adottare una visione del mondo che per Daniele è stata sempre una visione del mondo. Poi una voce, una visione del mondo però che sostanzialmente richieda un gesto di autentica libertà, se volete, che poi questa libertà sia problematizzabile, se ne possa discutere, tuttavia non toglie che uno possa avere della vita a favore della scelta. Un argomento cercato da pensare è proprio questo, cioè che piuttosto che parlare di esperienza positiva della morale come fa, cerchiamo di parlare di un'esperienza negativa della morale, tuttavia di un'esperienza pur minima di trascendenza, negativa rispetto a, cioè una possibilità di non tenere in questo apre la esperienza di popolare, comunque questa si connoti richiede appunto però un gesto di fede rispetto a qualcosa.
Poi potrebbe essere interessante fare anche la prova al contrario, cioè di dire, una volta che io assumo questi, mi metto in condizione di capire meglio il funzionamento, ad esempio, della macchina ecologica della tuba. Perché questo potrebbe essere anche un argomento, diciamo, in qualche modo, dal contrario, che ti dice, allora, una volta io capisco che c'è una distinzione umano-umano, che bisogna rispettare le cose, però sono una gerarchia, per cui l'umano è superiore al non umano, che eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se io mi comporto sono nelle condizioni di capire meglio, se io assumo questi principi, sì, descrivo o degli strumenti teologici che descrivono in maniera più efficace quello che si verifica nella natura, non so, perché, cioè, diciamo, se così fosse, se uno trovasse un modo per dire ok, se io assumo per esempio la distinzione dei mezzi fini, perché a un certo punto, diciamo, si è abbandonata questa distinzione, perché, diciamo, i fenomeni non accettavano i fenomeni naturali funzionassero con la base felice, no? Cioè, quando, magari era un punto, diciamo,
Non mi chiama mica progetto di mezzo, cioè il fine naturale non è lo scopo, è solo lo scopo umano che chiama progetto di mezzo. Non
sì, sì, sì. No, chiaro, però c'è, cioè, faccio l'esempio per dire, c'è uno, come dicevi tu, abbandona un certo paradigma perché quel paradigma non è più in grado di ispirare il nome, no? Sì. E assume un altro paradigma. Allora io dicevo, potrebbe essere interessante per me nella tua direzione, cioè per dire, avvaloriamo questi principi, cerchiamo. Diamo un credito a queste cose, allora vediamo se al contrario, una volta che io li assumo anche senza aver necessariamente dimostrato la loro cogenza strettissima, vediamo se nel momento in cui io li assumo la realtà risponde meglio, i fenomeni, diciamo, sono in grado di spiegare meglio i fenomeni rispetto a quanto può fare l'altro a partire da altri principi. Cioè, vediamo se questi principi, diciamo, si applicano meglio a...
Non lo so se questo tipo di norma, cioè quando io ho detto che non esiste una distinzione che non parta, diciamo, appunto da una minima presupposizione valoriale, non so se in questa è possibile far entrare un'etica, diciamo, strutturata in punti come questa. Non so se da questo può derivare una descrizione del mondo da questo punto. Comunque sia, volevo solo chiudere una cosa. Il fatto che io opti per una metafisica piuttosto che per un'altra, appunto, no, qui io adesso ho indagato un argomento sulla base del problema della natura, della contromatura, ci possono essere altri argomenti a suo favore, che non per forza devono richiamare ecologia, ma non ci parlano di ecologia, ma credo. Ci vediamo la formazione, quello potrebbe essere un altro argomento a favore di una presupposizione di default, no?
Okay.
Quindi poi a livello ecologico dice tutto questo. Io qui avevo come unico, diciamo, campo semantico quello dell'ecologia, no? Quindi quello è anche l'argomentazione a favore di una certa visione del mondo, l'ho sviluppata a partire da quello, ma non dire che non ce ne siano altre. E vuol dire che se ce ne sono altre, e se quella visione è legittimamente presa, non discenda anche a livello ecologico, come sta provando a sviluppare. Non so se lo sbagliato, ma vuol dire se una tipologica si basa su una posizione religiosa della fisica, come vuoi chiamarla, gli argomenti in favore di questa posizione, che pure mai sono sufficienti, ma ci sono, è migliore, diciamo, non per forza devono essere di carattere ambientale, ecologico, in riferimento alla relazione con la natura.
No, io l'unica cosa che dicevo non
sei segnato di
non so se ho capito. Io l'unica cosa che dicevo è che devono essere
esplicitati
e razionalmente dimostrabili. Cioè io dico, o tu dici, allora guardate, io non li voglio dimostrare fino in fondo, perché mi pongo in una certa direzione, in un certo, cioè io dico, per esempio, non so se sono chiaro nella difficoltà, ma il punto 2, no? Cioè tutti gli analisti, e voglio dire, adesso a livello di io non so se perché, diciamo, dove studio io, chi insegna etica, diciamo, c'ha queste posizioni, no? Però voglio dire, cioè, se tu parli con questi, appunto, che sono degli istintivi, guarda, appunto, tu presupponi una distinzione umano, una distinzione metafisica basata su neanche di Aristotele.
Per esempio, un atto liberale, lui argomenta in favore di una distinzione
ma ci sono tantissimi che possono, cioè, condividerla. Io sono, non è un... cioè non è condivisa universalmente.
Certo, ma è questo che c'è un'etica condivisa universalmente?
No, vabbè, ma però se io uso, cioè se io, diciamo, devo dimostrare una cosa per relazionare, cioè o io faccio l'etica, diciamo, mia privata e dico, va bene, ok, allora io mi voglio comportare così perché mi piace.
No.
Oppure se io, diciamo, propongo un'etica.
Senza troppe, io penso, certamente io penso che per loro, ma se no lo proporrei, no? Da una parte mi rendo conto che non ci può essere un senso universale rispetto a nessuna posizione etica, ma c'è. Proprio perché richiesto comunque sempre
di base. Nel senso, lì ci sono tutta una serie di presupposizioni, e per comprendere le regole bisogna fare un'attività di un'altra che le espliciti come qualsiasi altra posizione. Cioè, nel senso, a un certo punto, ognuno di noi si porta con sé delle presupposizioni trascendentali delle cose che dice.
No, i ricercatori sono proprio...
non è che c'è un discorso neutro al fuori di qualsiasi punto di vista per cui...
Scusa, se io ti dico a te, puoi dire un portale, cioè io ti dico, guarda, ma cioè, perché tu cioè, pensi che sia giusto, cioè che esista una
cosa
pubblica, ma che sia anche una visita e ti dicessi, cioè devi andare a messa la domenica, no?
Cioè, io ti posso dire, non sono d'accordo, cioè nel senso,
che devi fare un problema,
ma
ok, scusa, ma no, è vero, cioè, diciamo, Kant come Hume, come diciamo, diciamo i filosofi, diciamo, tradizionali non fanno, cioè, cercano di fare con successo o senza successo, ma cercano di fare un principio che loro pretendono che in qualche modo abbia una urgenza nazionale tale da essere universalmente o quantomeno largamente condivisibile. Non dico no, che dobbiamo generarci, perché se no, cioè, siamo su quel livello, capito?
No, cioè, non è così, cioè, nel senso, posto che hai ragione sul fatto che la distinzione tra umano e non umano è una distinzione che porta con sé una visione metafisica,
no,
in realtà.
È una distinzione, ma non solo questo, è
poi anche le altre
dibattono minimamente
specialisti. Sì, cosa, e questa è un'opzione, questa è un'opzione che puoi fare, perché guarda, io non entro più nel merito di quello che te proponi, perché secondo me è tutto completamente impostato male, ok? Si appoggia su una serie di presupposizioni che io non condivido e quindi non c'è un retroterra di discussione comune, perché tu mi vai a porre delle distinzioni tra umano e non umano, perché per esempio io dico non stanno in cielo in terra, quindi è inutile parlare della regola numero 2 che si vede da lì. Ok, e questo concetto è chiaro, no? Però nel senso poi a un certo punto bisogna anche parlare, cioè questo vale un po' per qualsiasi argomento, no? Che sia un ideale abbastanza utopico, quello in cui una discussione si possa portare a rigore e chiarezza concettuale in qualsiasi termine preventivamente a discutere le posizioni di campo.
Sì, però ci sono, diciamo, le cose nel senso che...
Cioè, alla fine, nel senso, queste sono quattro regole, sono cose invece che fare questo meta discorso sull'applicabilità delle parole, potremmo provare a discutere, dando per buono, quindi che possano ottenere di umano o non umano, potremmo provare a discutere sulla bontà o meno delle regole poste.
Sai, però, questo tipo di etica sia anche sufficientemente liberale, no, come cercare di dire, nel senso che il rispetto delle condizioni della vita umana sulla terra, se una prospettiva è anche, insomma, la vita umana sulla terra garantisce e condiziona non cessandola affinché ogni uomo possa.
Ciao,
ci vediamo.
Sì,
ciao. 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 Sono già le 6.
No, quasi. Ciao.
Vabbè, tu
forse, non so, potrei chiedere una cosa. Forse tornando un po' su questioni che mi sembrano un po' più, dal mio punto di vista, più interessanti. Cioè, cercare di prendere per buono i paradigmi che hai proposto e capire, perché quello che mi interessa di più, dove c'è il discrimine dal descrittivo al prescrittivo, sebbene che sempre questo punto di tutto che mi interessa di più, perché secondo me serve proprio a capire dov'è che c'è lo scarto rispetto all'entrata in medica, e dove invece c'è un discorso così scientifico di descrizione delle cose come stanno, eccetera. Per quanto tu stesso lo fai giustamente partendo dalla descrizione stessa, cioè dice ok, dopo che cosa fa, fa tutta una serie di descrizioni, in realtà andiamo a vedere dove ci sono poi delle descrizioni per supposizione parliamo. Allora a me sembra che inserendo che tanto per buona, e non sto adesso entrando nella critica d'opera, perché evidentemente l'impostazione scientifica oggi è quello che lui ha cercato di dimostrare, diciamo da te a mano, accettiamo il principio di eccezionalità dell'uomo, perché mi sembra che il tuo discorso che è fatto tra la prima parte e la seconda si punta lì, cioè no, diciamo, partiamo dall'idea che l'uomo comunque è eccezionale rispetto a tutti gli altri e rispetto a tutto il resto del gente. Ed è da lì, mi sembra che tu hai costruito questo paradigma di vedere la natura rispetto al quale, e lì forse emergono, se ho capito bene, le due opzioni diverse, quella di Locke da una parte e quella di Spinoza dall'altra. Da una parte l'eccezionalità dell'uomo è una sorta di virus guarigile, per cui Locke dice che è buona cosa che l'uomo torni alla natura, diciamo così, perché appunto questa sua eccezionalità parte comunque è natura, in parte non lo è, nella misura in cui non è un virus, però di questo virus si può aprirsi e rientra, quindi è buona cosa di entrare, perché Gaia è buona cosa, allora lì c'è l'elemento materiale che entra, mi fa più giudicare che Gaia è buona cosa e l'entropia è nella definizione Gaia è una cosa. Quindi se capisco bene l'inserimento del momento etico, oltre alla descrizione insomma, scientifica della situazione nel pianeta Terra, dove sta? Sta nel giudicare che Gaia è una cosa buona e nel giudicare guaribile l'eccezione umana che sarebbe potenzialmente anti-Gaia. Invece se capisco bene il paradigma di Steyman è uguale in termini dell'eccezionalismo, cioè di pensare l'uomo in termini di eccezionalità rispetto alla natura, con la differenza che il paradigma della vera natura che parte dall'eccezionalismo in Steyman non darebbe l'assurdo l'idea di ritornare alla natura, perché sostanzialmente l'uomo è responsabile della natura e quindi ha una funzione diciamo positiva e non negativa, cioè non è il virus della sua eccezionalità, ma semplicemente una condizione che lo caratterizza in maniera costitutiva. Però qui si pone il problema, secondo me, di capire dove entra l'elemento etico, perché detta così è neutro, cioè uno descrive l'uomo nella sua eccezionalità come colui che, al contrario di tutti gli altri esseri viventi, non è natura ma, non so, in parte, cosa che è sempre sottolineato, è natura e in parte ha la natura che è, diciamo così.
Sì.
Allora, dal mio punto di vista, in questo paradigma, che quindi non presuppone che poi si dia un valore positivo alla natura piuttosto che a ciò che non lo è, quindi non vede l'uomo un virus da guarire, non dice nulla dal punto di vista etico, cioè non ci dice poi se cosa dovremmo fare rispetto alla natura, non ci dice se dobbiamo mantenerla o non mantenerla. L'unica cosa che si può spingere è il mantenimento della vita, ma in maniera puramente egoistica e strumentale, nella misura in cui si dà il dato di fatto che se viene meno la mia natura, viene meno anch'io che ce l'ho, che ci fortuna. E questo, diciamo, potrebbe essere un valore, ma non lo è neanche, cioè semplicemente sì, valore nel senso della conservazione della comunità, però insomma. Tutto il resto invece mi sembra implica, qui ho voluto fare questa premessa perché mi sembra necessario per capire come c'è bisogno poi di una inserzione che va oltre il paradigma della vera natura, c'è bisogno di stabilire non solo dei valori rispetto alla natura, se la natura è bene o poi male, ma anche dei valori rispetto all'uomo della natura. Perché se l'uomo nella natura è un bene in sé, allora benissimo, la natura funziona, il mantenimento della natura funziona in maniera puramente strumentale al mantenimento dell'uomo. Però non siamo ancora a livello di poter distinguere qua, cioè di poter legittimare qua, perché non ci sono cinque altri se non nell'uomo in quanto valore in sé. Per arrivare lì devi utilizzare un altro valore, un altro criterio etico che ti stabilisce che oltre all'uomo come valore come in sé c'è anche l'opera, non lo so, un bene. Allora, quello a cui voglio arrivare è che questo paradigma della vera natura lo trovo molto potente, molto interessante per scartare tutta una serie di altre posizioni che forse erano ancora maggiori rispetto alle ideologie ecologiche, però resta dentro anche lui, nel senso che dal punto di vista etico,
sì.
Nel senso che poi c'è bisogno comunque, c'è solo una base diversa rispetto all'uomo come essere. Avere però che è un altro approccio rispetto al quale però semplicemente ho ancora il compito di dire la natura a questo punto è buona o non è buona l'uomo. Ovviamente l'uomo è buono in sé o non è buono in sé, oppure ci sono valori non necessariamente legati all'uomo che sono da perseguire dal punto di vista etico o no. Però questo è un altro capitolo, cioè un capitolo che non rispetto a cui l'indagine che tu hai fatto, diciamo, scientifica, perché tu sei partito da un assunto, l'ho trovato molto interessante, anche dei limiti in questo senso, che è dire andiamo a guardare la scienza per vedere dove emergono gli aspetti variati. Rispetto a questo compito, secondo me il paradigma della vera natura resta molto netto.
O sullo stesso livello, nel senso, provo un attimo. Allora, innanzitutto il mantenimento della vita umana sulla Terra, le condizioni necessarie della vita umana sulla Terra riflettono le condizioni necessarie alla vita sulla Terra in generale, se è il loro condizioni. Cioè c'è uno scritto di tale, no? Per cui per cui la natura va intesa anche in questo senso, la natura che l'uomo ha. In questo senso si potrebbe dire, ad esempio, che il mantenimento di vita è una sorta di fine naturale, no? O di bene naturale, così che lo interpreta, Sperma, ma diciamo specificamente, no? Come partecipazione all'altro, cioè c'era un mantenimento della vita, è bene, è altro. Ma tuttavia quello che manca, anche qui, in questo senso hai ragione, cioè è neutro, è posto anche che questo si presenti all'uomo come un bene da perseguire, l'uomo sempre non seguire. E per questo io dicevo che anche Kant, cioè secondo me il piano di Sperma è interessante per questo, perché non dice che non qualcosa, diciamo, non si presenta naturalmente come bene, cioè come qualcosa, da preservare, diciamo, istintivamente, da dice un benessere, ad esempio, no? Il problema è che se anche questo è possibile, cioè se anche si desse un imperativo in questo senso, per cui qualcosa è bene, ancora non basterebbe, perché l'uomo potrebbe scegliere di non seguire questo bene. Allora è qui che è necessario il salto. Il salto nella ragione, cioè in una posizione di principio. E quindi tu.
Però non si sia già prima, cioè nel momento in cui stabilisci che anche la tua come è bene, il suo mantenimento della vita è bene. Cioè già lì non c'è un salto, non c'è qualcosa. Un salto
è. Sì, ma diciamo, nella misura in cui l'uomo è anche la natura, non diciamo, si sente istintivamente portato in mancanza di credo che a preservarsi nell'essere, no? Questo, diciamo, si impone come fine naturale, quindi anche uno scopo nel momento in cui non ci sono altri fini, no? Per cui diciamo che in una situazione di default questo può presentarsi come bene, no?
Cioè,
la fine da perseguire, come
cioè, l'esperienza di essere una natura e non di averla, che è quella che dovrebbe legittimare il fatto di non la vita. Potrebbe essere talmente negativa come nel caso di alcuni lati, che sa dire che sia un bene, insomma, comunque la voce, ma quindi la sorella sé, non è che sia un limone comunque, cioè.
Sì, diciamo, non tutte le forme di vita, no, se vuole, però si può anche ammettere che qualche forma di vita si vede in questo modo, no? Che la vita sia una condizione preferibile. Anche no, fatto sta che quello che non basta, anche ammesso che questo possa essere, è perché bisognerebbe seguire questo bene, no? Cioè anche ammesso che ci sia categoricamente un imperativo che presenta qualcosa come bene, non basta per spingere l'uomo a seguirlo. E questo dice qualcosa dell'uomo, secondo me, questo è il punto, no? Cioè dice qualcosa dell'uomo, e per spiegare questo qualcosa dell'uomo, che è in ultima istanza quello che chiamo l'esperienza negativa della morale, è necessario arrivare a un riconoscimento appunto di carattere trascendente rispetto alla natura, che è la vera natura, che è il disporre della natura, l'adottare la natura, cioè utilizzarla per degli scopi.
genetica, il fatto della libertà umana implica anche la possibilità di andare oltre, quindi non spiega il fatto che l'uomo poi la sia epigenetica. E questo ulteriore passo sarebbe l'avere la natura, sarebbe la condizione strutturale dell'uomo di avere una natura che favorirebbe, cioè non vedo la condizione finale che fare, cioè tra la condizione strutturale dell'uomo di avere una natura, di non essere natura, e il fatto che l'uomo abbia la libertà, ad esempio, di non seguire il bene, come si è stabilito, poi siamo a queste cose, diciamo che stabilito, la libertà dell'uomo di non seguire il bene, che connessione ha?
Perché se ci fosse un bene naturale, l'uomo non potesse disporre della natura, dovrebbe seguire l'uomo, diciamo, appunto, istintivamente, naturalmente. E il fatto stesso di poterlo non sentire fonda la morale.
Sì, ma bisogna proseguirlo, che connessione ha con la vera natura?
Cioè, appunto, esattamente questo, cioè nel senso che anche a questo che ci sia un bene che si impone naturalmente, diciamo così, che non è scelto dall'uomo, l'uomo può scegliere di non seguirlo.
L'esperienza della libertà, questa libertà che va anche al di là, sempre che insomma si faccia questa esperienza, che va anche al di là di un'etica stabilita, che sia l'uomo, che sia sognato l'uomo. Questa esperienza qui non è la stessa dell'esperienza di avere una natura. E poi tu mi dica, l'esperienza di avere una natura è una condizione necessaria ma non sufficiente per questa esperienza di libertà, mi potrebbe star bene. Ma dire che c'è una coincidenza tra l'esperienza di questa libertà che addirittura va oltre la libertà di stabilire un bene, ma c'è una libertà anche di una volta stabilito il bene di andarci contro, benissimo, è una cosa umana, un'esperienza che si fa, ok, benissimo, però non coincide con l'esperienza di avere una natura, perché io posso avere una natura senza avere la libertà di fare quello che voglio, cioè io posso fare l'esperienza di avere una natura senza essere libero di la natura quello che voglio, di fare di me che la natura quello che voglio, perché questa esperienza della libertà non solo implica la disponibilità sulla natura, ma implica necessariamente la disponibilità su se stesso, cosa unica che viene legittima 4, senza il quale 4 non sarebbe legittimabile. Legittima 4 solamente perché l'uomo non solo ha la natura, ma anche l'uomo, cioè anche se stesso, deve fare un'esperienza di libertà che riguarda solo la natura, ciò che ha, ma anche se stesso.
Sì.
Quindi è un'esperienza che va molto oltre, non puoi far coincidere, mi sembra, a mio avviso, con l'esperienza di avere natura.
Cioè tu dici, c'è un'esperienza di libertà addirittura trascendente rispetto ad avere una natura.
L'esperienza di libertà di libertà che addirittura andrebbe oltre l'etica, cioè una volta stabilito che poi va a pesca se non l'uomo che stabilisce l'etica, non lo so chi è, però insomma, appunto dovrebbe essere Dio che addirittura l'uomo oltre il bene, ma mi sembra un'esperienza che vada bene al di là dell'esperienza di avere una natura, implica l'esperienza di disporre anche dell'uomo che ha natura, disporre se stesso sostanzialmente. Implica, cioè non so,
c'è un riflettere.
Ma anche questa congiunzione mi sembra difficile tutto qua.
Sì, soltanto che già il fatto di avere una natura di prima fascia, diciamo così, già questo non porta adesso fatto all'assunzione di una certa etica, no? Anche a questo ci sia un bene naturale. Cioè basta questo per rendere conto comunque della necessità di una presa di posizione di carattere fondativo, metafisico, religioso.
Però se tu dici che c'è un bene naturale lo fa.
Sì, cioè basta, perché...
No, cioè l'esperienza di avere la natura rispetto a un bene, cioè tu non è che fai l'esperienza di andare contro il bene non naturale semplicemente perché hai l'esperienza di avere la natura.
Ma cioè, l'avere la natura, tu conti meglio che è un disporre di essa, cioè di fare di essa un mezzo del proprio fine. Allora, se io liberamente posso fare questo, posto che ci sia un bene naturale, posso conseguirlo.
Però il bene non ci sono solo beni naturali, chiamare, e soprattutto beni che non sono naturali. Per esempio, il bene, se consideri l'uomo un bene, o se consideri Dio, cioè qualcosa di sovrumano, un bene, se non sono beni naturali, sono altri tipi di beni. E ugualmente l'uomo fa l'esperienza umana, troppo umana, di poter andare contro anche questi beni. Ora, rispetto a questa esperienza, l'esperienza della natura non ti dice nulla. Ti può forse per analogia farti intuire cosa significherebbe, per esempio, avere la libertà di andare contro il bene uomo o andare contro il bene Dio. Però non, cioè, basta, non è difficile. Cioè la cosa funziona solo se tu, poi vado alla testa come, non ho ancora capito, stabilisci che l'unico bene che si può attribuire è alla natura. Allora sì, sta bene che la vera natura ti fa fare l'esperienza più emancipatoria possibile, sia rispetto alla natura sia rispetto all'etica. Si attribuisce alla natura, benissimo, ma uno, l'etica già bisognerebbe capire che la stabilisce, probabilmente non la natura stessa, ma l'uomo, quindi insomma. Due, il bene che stabilito l'etica potrebbe essere ovviamente non riposto in un valore naturale, ma riposto nell'uomo, riposto in cose non umane.
Ma questo non è essere una no, scelta appunto di non pensare a un come un essere naturale, quindi tale per cui le sue scelte sono espressioni del suo modo di essere, ma invece proprio conto dal fatto che l'uomo ha una natura, ossia l'uomo è qualcosa di distinto dalla sua natura. E disponendole può decidere di seguire bene naturali come darsi invece di bene che non sono naturali, e a quel punto puoi uscire dall'esperienza della natura. Cioè,
un'esperienza di libertà, sono
d'accordo. Certo, non è che la natura, non è che se comunque, con la sua insistenza su te che avere la natura significa poter disporre, non va già nel senso di quello che dici, cioè che avere una natura significa che io mi do dei fini che non sono naturali.
Io dico
per esempio, posso rinunciarci.
Va in quel senso, ma in maniera limitata, nel senso che tu fai un'esperienza di libertà che riguarda la natura, che riguarda la libertà rispetto alla natura.
Sì.
Non fai, per esempio, secondo me quello che è più importante rispetto all'etica, l'esperienza di una libertà di stabilirti invece, cosa è detto, cosa è bene, e non fai l'esperienza di libertà di andare contro anche il bene. Cioè, quell'esperienza di libertà, di queste altre due esperienze di libertà, non la. No, sì, possono avere appunto una forma analoga all'esperienza che tu fai in libertà rispetto alla natura.
Cioè, non deve essere messo un altro presupposto di idea semplice di disporre della propria natura, non è sufficiente di rispondere alla propria natura, che significa che la posso negare, in che modo la posso negare? Per esempio, dando un fine che non è naturale, sostenendo che il bene ultimo è la credenza, l'obbedienza a Dio, no? L'obbedienza a Dio è il bene ultimo. In che senso rispondere alla natura? Io stabilisco che questa natura esprime soltanto una parte molto limitata del mio rapporto al mondo. Ne dispongo nella misura in cui posso mettere la fratta elettrica in termini definiti che non sono naturali.
Però questa è una condizione dell'uomo. Secondo me l'esperienza di libertà, questa condizione, quella della natura, questa condizione per un'esperienza di libertà rispetto alla natura. Non fai ancora l'esperienza di libertà rispetto all'uomo e rispetto al bene che l'uomo può porre.
Ma.
Cioè sono esperienze diverse.
Però forse il suo punto di vista è quello che un uomo magari non può uscire da se stesso. Cioè l'idea di disporre la natura forse c'è in essa implicita che tu sei interno a questa capacità di disporre di te stesso, ma da te stesso non puoi trascinare.
Beh, però se è così, allora i 12 beni che puoi stabilire, per esempio, questi due beni, che la natura è un bene o che l'uomo è un bene. Se io appunto liberamente proprio rispondo alla natura, poi oltre a dire che la natura è un bene, e quindi poi a dire ok, sono anche libero da questo bene, però perché faccio esperienza di una natura, posso anche dire che il bene è di l'uomo, non è la natura.
Esatto,
so anche quella di libertà.
Dicendo questo, si casca nel controesempio che io facevo al punto 4, cioè nel momento in cui dico che il bene lo dico, siccome dispongo della natura, la metto tra parentesi, la separazione della natura non è il top dei beni, il top dei beni è garantire una fiscalità dei figli e una fiscalità di una
gratuità. Però questa seconda cosa non deriva dal fatto di avere l'esperienza di avere una natura. È un'altra cosa, però dico, l'esperienza di avere una natura può essere una condizione che mi permette di fare l'esperienza, le varie esperienze di libertà rispetto alla natura, rispetto a me stesso, rispetto a Dio, eccetera. Però non basta. Che poi io stabilisca che il bene sta nell'uomo e non nella natura, o che il bene sta in Dio e né nell'uomo né nella natura, questa è una cosa rispetto a cui l'esperienza della natura, come dice Kant, mi aiuta, sicuramente può essere una condizione necessaria, probabilmente lo è una condizione necessaria perché io possa...
No, secondo me, già invece mi disporre, mi cioè già sulla strada, che tipo l'avere effettivamente l'avere
anche avere disporre non basta, nel senso che il rispondo
è avere disporre invece è quello che mi fa pensare di poter la mettere fra parentesi
scegliere
l'altro, esatto, sì, anche scegliere l'altro,
sì,
però in fine è un altro l'altro, cioè, nel mettere fra parentesi non mi do una fine, se per il disponere per l'altro non mi fa parentesi, però forse per te non è abbastanza cercato questo.
No, nel senso che diciamo la condizione necessaria non sufficiente per fare l'esperienza della libertà di darsi un altro fine, di non darsi il fine della natura, però di darsi un altro fine, qual è rispetto all'uomo, rispetto addirittura a Dio. In più, una volta che mi sono dato quest'altro fine, quindi ho sapito dove sta il bene, trasferirlo, fare l'esperienza della libertà contro ciò che la tua stessa libertà ha prodotto. Beh, tutto questo mi sembra che abbia l'esperienza della natura giusto una sorta di condizione di apprendizione, cioè, è ciò che ci dà la prima scintilla per fare tutte queste altre esperienze, però che io poi vada a stabilire che il bene sia una parte allontanata, il solo fatto che io stabilisca che il bene sia una parte allontanata, che non sia già presente nella natura del bene, che non è che lo stato lo stabilisca io, ecco, questo scarto, questo salto è indipendente dal fatto, dall'esperienza della natura.
Tutto ciò è cosa che ho detto, no, ora c'è, probabilmente il discorso della natura è una condizione necessaria.
Ma non sufficiente.
Per arrivare a aggiungere un'altra cosa.
Bisogna semplicemente, bisogna cioè un'etica positiva, un'etica che non semplicemente una condizione di etica non naturale, di etica non naturalisticamente rivoluzionista, no? Oltre a questo bisogna assumere appunto dove sta dentro, dove l'uomo vuole bene, sempre questa vostra, no?
Oh, guarda, non avete una serie di presupposti.
Okay. La questione non è sapere qual è l'etica, intanto è sapere a che punto rispetto alla scienza descrittiva si inserisce l'aspetto valoriale. Allora, rispetto all'altro, secondo me si inserisce a un certo livello, rispetto a quello che propone lui è un altro livello, e poi cosa inserisci, con quali categorie inserisci è un altro discorso.
Ma cioè, no, questo scusa, io adesso non per fare questi sono, cioè, tutto il che fosse stato, no? un confronto serio, un convito profondo, un corpo a corpo con l'Outlook, con la Dipetologi, cioè, questi ti dicono, c'è Gaia, cioè non c'è natura, ambiente, no? C'è Gaia, cioè c'è una prospettiva metodica, radicale, c'è tipo, questi altri ti dicono la scomparsa della di quella che noi chiamiamo una specie uomo, è l'unica opzione possibile per salvare l'universo e la storia, no? Cioè hanno queste specie cosmiche. Allora, cioè io non dico, voi mi scrivo e ti dico che devi dire cos'è, che significa di, che significa non, no? Perché non bisogna essere capricosi. Però dico, a queste prospettive così macroscopiche e così radicali in cui dici ciascun uomo rispetto al proprio corpo. Cos'è un uomo? Che vuol dire corpo? Sì, ho visto, c'è una cosa gigantesca, un ben diverso, cioè veramente si arriva a un cinese, almeno da, cioè, quello che mi ho capito io rispetto alle loro prospettive, rispetto alla loro idea, per questo dico poi normalmente certo, ognuno, cioè,
diciamo, ogni due presuppone quello che vuole, c'è la legge che vuole, la fisica che vuole, che tipo, è proprio una, cioè è proprio un linguaggio altro, è un orizzonte completamente, noi solo perché eventualmente viene a un tavolo, qualcosa non ha una natura, eccetera, accostiamo a.
Però altrimenti si dicono che è seguito il percorso di Locke. Se uno si accetti che partire da un'analisi della scienza descrittiva abbia un senso, potresti dire no, ma non ha nessun senso. E questo è proprio quello che sto dicendo io, cioè che fine. Sì, secondo me la scienza descrittiva la puoi fare quanto vuoi, le cose diventano le funzioni.
Cioè se tu fai così, cioè tu fai così, rifiuti a monte l'opera.
No,
ha senso fare qualcosa, cosa che secondo me, scusami, un Lovelock, per questo io ho questa, cioè un Lovelock o un deep ecologista fa nei confronti di questa prospettiva, cioè lo dice a monte, guarda tu sei il paradigma cristiano di questo mondo, l'uomo,
la natura, e però ti dicono, io però sono uno scienziato, va bene, mi si dicono come stanno le cose, e no, mi dicono, tu sei un teologo anche te, così ti dico.
Allora fai la voce, io dico, cioè per questo dico, cioè, smaschera loro su teologi. Ma se uno fa un Cristo questo non dovrebbe sempre ovviamente
non parliamo. No, no, certo.
Il prosegui nella sua scienza di logica, se tu riesci a dimostrare che sono pregnanti quelli che dice se tu li segui lì, per esempio, li segui fino a dire che per esempio c'è un eccezionalismo del mondo rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Già hai fatto così, hai fatto qualcuno delle altre cose, no? Se tu, cioè, per quello che è utile seguire o non seguire.
Però se poi fino a non c'è nessuno, cioè, Singer non è che ha fatto fuori, sì, adesso poi ognuno può avere come vuole, ma qua nel dibattito contemporaneo mondiale, ieri, la più etica, Singer tutt'altro ad essere uno che è stato fatto fuori. Allora io dico, cioè, noi possiamo presupporre che Singer è stato fatto fuori perché ci sta antipatico. Il filosofo è una mossa a livello di dibattito filosofico.
No, però adesso è per capire dopo, cioè per capire dopo devo seguire e arrivare fino in fondo. Logico, se metto, quando voglio seguire, ci metto Singer a fianco, non vado poco, vado lontano.
Esatto.
Allora, lasciamo stare Singer, vado fino in fondo, faccio un segno di carità, vado fino in fondo a dire dove, e cerco di capire dove, cerco di capire dove è che arriva il suo principio valoriale. E quindi ho un'idea di qual è la sua proposta. Poi mi prendo Spayman, che segue in gran parte, perché sostanzialmente è una cosa detto lui, mi sembra che ci sono grossi presupposti simili con Gaia, però lui inserisce il principio valoriale in un'altra parte, è un'altra proposta teorica, no? E allora mi dico, ah, questa proposta teorica mi piace, è interessante, eccetera. E ovvio che se ci metto subito sì che salta.
No, è per me fatica, cioè io seguo tutto questo. Io non so dire che faccio solo in questo senso, è che diciamo che loro che sperano siano così
fattori.
Cosa? No, siano così facilmente accostabili, cioè su me, cioè se tu dici c'è Spayman e tutto questo è fantastico, perfetto, fila tutto. Cioè, se tu appunto che si dicevo è un progetto su Spayman, viene fuori questo, cioè un po' una rinza, non è che ti dico, se tu su Spayman mi devi mostrare diciamo mano a mano, perché è un assunto lì, cioè, di fondo. La mia difficoltà è da loro per arrivare a Spayman.
Però questo
cioè, c'è da vedere che i presupposti sono gli stessi.
Sì,
cioè, non ho capito se
sulla parte descrittiva,
cioè c'è un'idea sulla parte descrittiva per l'appunto, cioè c'è un'idea di limite naturale che lui chiama fine naturale, ma che chiama anche limite naturale come qualcosa di
ma per loro non c'è una gerarchia di limite.
Invalicabili che
c'è un fine annuale dell'essere umano.
No, però per Lovelock, nonostante il suo antinomismo radicale, l'uomo non riesce a entrare nel sistema. Quindi a quel punto io dico, facciamo salvo Spayman per quanto dice rispetto al concetto di limite di natura. E facciamolo criticare. Lovelock in questo, cioè facciamogli spiegare perché l'uomo non rientra in Gaia, esattamente perché presenta una trascendenza rispetto a una natura che l'altro non riesce a mettere, però guarda caso vuol dire che l'uomo è un ribelle, è un ma come faccio a dire l'arma di cui io che, cosa che non ho insomma,
perché l'elemento che tanto sento è per questo che cioè, ci vorrebbe, mi sembrava sostanzialmente l'antilatinismo e quindi sì, una certa ripresa dell'idea di fine naturale, sì, però sì, sì, che però c'è appunto c'ha due prospettive potenti, nel senso Steman è appunto è un umanista integrale, un umanista diciamo appunto io dicevo la siciliano per dire uno che pensa che c'è l'uomo, ma cioè per Steman il fine naturale dell'uomo è appunto è il, è la carità, è il, no, cioè per Steman cioè, col fine a male l'uomo dimostri che è sbagliato l'eutanasia, è sbagliato l'aborto. Allora accostare una sua genere all'albero, no, è uno che ti dice che l'essere umano è un brufolo del sistema complessivo. Beh, insomma, cioè, ecco, cioè, a quel passaggio, no, che a me diciamo, mi crea un attimo di perché se noi facciamo proprio che mi sembra che tutta la visione dell'ecologia nasce da quel tipo di pensiero e da quel tipo di pianto. Allora, se uno, come hai fatto finora tu,
secondo me non hai fatto devi essere la natura e la natura hanno un punto di contatto molto forte.
Invece per natura è proprio il posto, però, cioè per lui la natura è quell'immagine lì, cioè sono le. Sono le fasce che stanno in Amazzonia, no? E per Steman la natura è il fatto che tu sei cioè diciamo, sei chiamato da Dio alla beatitudine eterna. Insomma, no? Cioè, era contemplazione, quello che ti ha fatto vedere prima, e lì la natura è cioè veramente in Amazzonia. Allora, questo cioè, sì, c'è un antiratismo, però insomma.
Sì, però secondo me Steman si rende conto di un problema che Lovelock non riesce a tematizzare, che è esattamente quello, cioè che è necessario un principio di carattere valoriale, teologico, religioso, ma per fondare un'etica ecologica che abbia la forma di comunicazione umana. E questo secondo me che è interessante in Steman, cioè capire che la natura può essere assunta come misura solo dal punto di vista di un uomo che intende i limiti naturali come in ultima istanza religiosi, cioè l'unità di Dio, perché questi si costituiscono un bene anche se pare. Ma il fatto stesso di poter, secondo me, disubbidire a morale è condizione stessa della necessità di una morale, cioè che la morale non possa essere fondata naturalisticamente. Per questo dico, sì, è vero che oltre ad avere una natura c'è un livello ulteriore per cui c'è libertà anche rispetto a un bene non naturale, ma questo lo capisco, però il fatto che ci sia libertà rispetto a un bene posto, diciamo, o su cui si scommette, è possibile solo perché in prima istanza c'è bisogno di un'etica perché l'uomo esperisca i limiti naturali, ad esempio, come obbligazione, o insomma, o perché l'uomo si rapporti alla natura sotto forma della vita e da questo faccia arrivare un'etica.